La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua puntuali all'interno della nostra striscia, adesso a 3 giorni alla settimana, quasi quotidiana, potevamo dire in precedenza, ma siamo qua a tenervi compagnia, soprattutto a tenervi aggiornati per quello che riguarda i colori bianco-rossi. Lo facciamo oggi, come ogni lunedì, con Cristian Camilletti.
Buonasera a tutti, ben ritrovati.
E ovviamente torna sulle nostre frequenze anche la voce, il pungolo, come dico io, del capo servizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari.
Buonasera a tutti, ciao Stefano.
Già lo sentite che è molto euforico, Guido è pronto.
C'è una scaletta oggi che...
Davvero.
Vabbè, poi lo scopriranno chiaramente, sì, i nostri amici,
un po' alla volta scopriranno tutto quanto. Per voi, come di consueto, il 334 35 20 488, numero di SMS, ma più verosimilmente numero per i vostri WhatsApp, che stanno già arrivando numerosi, e qui fra poco andremo anche a dare risposte, e potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, che anche quella è a vostra disposizione. E dopo vediamo che cosa scrivono, ancora io non ho visto.
Con calma. Vediamo tutto.
Beh, allora, intanto, una botta subito, diciamo. No?
Vabbè, una botta che... subito. Quello che intanto è evidente: c'è un Ancona che si ferma dopo 4 risultati utili consecutivi. Insomma, è chiaro, Guido, che ci si attendeva qualcosa in più dopo l'exploit interno contro il Perugia. Non è andata come magari ci si poteva aspettare, sempre ricordando che comunque l'Ancona giocava in casa della prima in classifica, Torres.
Sì, che non mi ha per niente impressionato.
E neanche a me, quindi alla fine.
Senti, guardami gli ultimi risultati della Torres, per favore, aiutami, perché... E mi sembra che erano reduci da pareggi e sconfitti.
Allora sì, ultimamente avevano un attimino rallentato il percorso, adesso ci arriviamo subito, un attimino. Allora, la Torres che praticamente prima di vincere con l'Ancona aveva perso con l'Entella in trasferta 2-0, aveva pareggiato in casa con la SPAL, vittoria a Pescara e prima pareggio interno con il Pontedera.
Ecco. Col Pontedera e la SPAL in casa, non pare già,
esatto.
Non col Milan, l'Inter, la Juventus. Quindi adesso tutto questo glorificare la Torres, non, per carità, partita alla grande, non l'avevo mai vista, come molti di noi credo, vedendola contro l'Ancona, una bella squadra, quadrata, no?
Sì.
Poi non mi sembra chissà che, è qui, e allora togliamo subito il discorso in casa a capolista, perché è una capolista forse fino... Non so se poi fra al giro di ritorno...
Mi sa che un po' perderà il passo.
La troveremo lì. Però guardiamo in casa nostra. Primo tempo decente, direi.
Mm-hmm, sì.
Secondo tempo però sono emerse tutte le problematiche di questa squadra sghemba. Purtroppo costruita male. Una squadra che manca di qualità nella sua rosa. Non a caso domani ospiteremo sul Corriere Adriatico una pagina dei tifosi che chiedono a Tiong, che era a sorpresa a Sassari, di intervenire in maniera radicale al mercato di gennaio per evitare brutte sorprese, dice la gente,
okay.
Dicono i responsabili. E quindi evitare brutte sorprese significa non farsi risucchiare nella zona calda, no, della classifica, perché non è che siamo così lontani, Quindi,
è anche vero che è molto corta la classifica.
Molto corta, quindi io sono molto d'accordo con quello che dicono i tifosi. Mm-hmm. Questa è una squadra che va... sono stati fatti errori, purtroppo, ragazzi. È inutile che la partita con la Torres... E poi anche per dare a Colavito qualche freccia, perché è arrivata, è subentrata una squadra che lui non l'ha fatta lui. Mm-hmm. Qualche freccia dovrà averla, no? Al mercato di gennaio, per poter fare una seconda parte di stagione un po' tranquilla, con qualche soddisfazione.
Beh, direi proprio di sì. Credo che comunque sulla carta già questo era programmato.
Poi
nel momento in cui ti arriva chiaramente
domani,
con la vita
sul mio asterisco biancorosso, fanno un'anticipazione.
Vai, spara
per casa. Mi chiedo se Tiong si diverte con questa Ancona che ha acquistato 2 anni fa, perché il bello anche di un patron che investe soldi, e lui li investe, che un po' si dovrebbe anche divertire,
certo,
questo giocattolo. classifica anonima, obiettivi pochi, mm-hmm. mi sembra, se non quello di mantenere la categoria.
Quest'anno l'obiettivo sì.
Allora speriamo che il 2024 ci porti le ruspe al centro sportivo, così almeno parleremo di quello, no? Anche perché qualcuno bravo ci ha detto che una volta sistemato il discorso strutture, impianti, poi lo stesso Tiong interverrà sulla squadra per farla più forte. Quindi facciamo il tifo per le ruspe, ragazzi.
che da gennaio, insomma, comunque ci dovrebbe essere qualcosa, sappiamo, insomma.
Anche... c'è inizio dei lavori, certo. A gennaio, quindi facciamo il tifo per le ruspe in modo che poi uno più uno fa due e quindi anche la squadra magari potrà avere delle attenzioni importanti.
Beh, in teoria, ecco, in teoria, poi è chiaro che a livello pratico poi ci fermiamo veramente, andiamo in break perché dobbiamo correre questa sera. In teoria il prossimo anno, ovvero il prossimo campionato, dovrebbe essere quello dove si metterà mano pesantemente per fare una squadra competitiva e puntare a quello che è il sogno, cioè l'obiettivo della presidenza Tiong e della società tutta, ovvero la salita in Serie B. Obiettivo in 3 anni, poi è chiaro, può arrivare prima, può arrivare anche dopo, non è detto, però l'importante è intanto costruire quello zoccolo duro di squadra e stare ai piani alti, perché intanto devi iniziare a abituarti a stare ai piani alti, altrimenti se stiamo sempre a metà classifica, poi anche gli stessi tifosi...
Vedi Cristian, poi veramente chiudiamo. Sì. Cioè dall'avvento di Canil ad oggi, però questo che dici te è stato fatto qui, è quest'anno il buco nero,
ma sappiamo il perché,
ho capito, però il
c'è stato un passo indietro purtroppo
di comunque abituare la squadra a stare in alto. Beh, 2 anni si è qualificata per il playoff Francona e addirittura l'anno scorso è andata fuori contro quella che poi è andata in B,
certo,
il Lecco, quindi quello che dici te era stato fatto in questi anni, però quest'anno c'è qualcosa che non quadra. È chiaro, adesso però c'è un mercato per poter, virgolette, rimediare, chiudi virgolette, e chiudere questa stagione in tranquillità e anche con qualche soddisfazione, certo. Però, perché insomma io credo che anche vorrei lanciare un pensiero anche quei 46 che sono andati con un viaggio incredibile fino a Sassari con la nave, io penso, è una delle ultime cose romantiche del calcio rimaste. Tipo,
beh, davvero.
Però veramente, guarda.
Stavo riguardando i numeri, ad Olbia erano una cinquantina. Pochi di meno ieri sono loro, sono certo. Loro, quindi complimenti a loro, veramente.
Oggi, cos'è rimasto del calcio? È rimasto che c'è un cross da lontano, un giocatore del Lecce non vede l'avversario dietro e gli dà un pestone, ma non lo vede. Poi segna un gol meraviglioso. Tutto lo stadio esulta, bambini che piangono, arriva l'arbitro e dice no, gli ha dato un pestone, non è gol. Questo è il calcio. Quindi per quello mi aggrappa i 46 canali.
No, certo, è ancora quel poco di romantico che c'è rimasto. No, complimenti a loro.
Scusa,
va fatto.
La divagazione, ma il gol annullato a Lecce è qualcosa di astrale, perché cioè, il povero giocatore del Lecce non sapeva chi c'era dietro, indietreggiava e non volendo ha dato un pestone al giocatore del Milan.
Esatto.
Gol meraviglioso. Vabbè, andiamo avanti perché sennò qui...
Mi verrebbe da dire, dai, poi non vedi i rigori clamorosi non concessi, e però vedi quella cosa là che è veramente qualcosa di assurdo,
ma
se
no,
ci pensiamo bene.
Niente contro il Milan, è solo il discorso che il calcio
è cambiato totalmente.
Tecnico, sì, poco, certo. Poco sentimento e tecnica e VAR.
Tecnologia niente più ormai, quindi
allora per
niente
questo
altro.
Dico, meno male sti ragazzi che ancora hanno questa...
Certo. Questa passione, che bolle che nel sangue e che ce l'hanno dentro.
Prendo al volo allora. Ai ai ai, cos'è successo? Si è staccato qualcosa, adesso andremo a capire cos'è successo nei microfoni di là, speriamo insomma di ripristinarlo, ma no, niente, è successo qualcosa lì, bisogna controllare, adesso mandiamo la pubblicità così controlliamo, ma non penso che sia lì, penso più sotto. Allora, dicevo, prendo al balzo questa storia dei 46 giunti in quel di Sassari per, senza polemica con nessuno, ricordare che i dati che diamo noi e di conseguenza che dà anche il Corriere Adriatico sono dati reali, non quelli fittizi per sentito dire da amici, parenti e conoscenti. crescenti. Quindi quando avevamo scritto, e il Corriere Adriatico ha scritto lo stesso discorso, che erano 46 coloro che sarebbero stati presenti alla partita, ecco, non ce ne vogliate, non accusateci di cose perché amici e parenti e conoscenti sanno che sono 100, che sono anche di più, che ecco, il dato è quello ufficiale. Poi tutto il resto, com'è che recitava, tutto il resto è noia, cioè tutto il resto è un pur parler. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, state con noi.
Tutto bianco rosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci rientrati dal break pubblicitario, abbiamo risolto credo anche il nostro problema. Poi
ci siamo, eccoci.
Perfetto, va tutto bene. Allora, a questo punto dovremmo fare un break, facciamo un break velocemente. Torniamo fra qualche istante a parlare dell'Ancona, ma prima apriamo l'angolo dedicato all'Ancondorica.
Lo spazio dedicato ad Ancondorica è offerto da Generali Assicurazioni, agenzia di Ancona Baraccola, agente Paolo Giubilei.
E allora apriamo subito questo angolo dedicato all'Ancondorica che tra le altre cose ha cambiato il mister proprio recentissimamente. E allora noi andiamo subito a intervistare proprio mister Emanuele Bussoletti. Buonasera mister.
Sì, buonasera.
Eccoci qua mister, ciao, sono Guido Montanari. Allora è stato un inizio di insomma un po' non proprio il massimo, perché è arrivata questa sconfitta al tuo esordio in quel di Loreto. Ma come l'hai trovata questa squadra?
Il peggiore lo potevamo fare a livello di risultati. No, la squadra sinceramente l'ho trovata abbastanza bene. Sabato purtroppo ci hanno condannato gli episodi, abbiamo avuto un paio di episodi sfavorevoli, abbiamo perso una partita comunque contro una squadra forte, organizzata, ma per un'ora abbiamo giocato alla pari prima di prendere il rigore che poi ha cambiato chiaramente la partita. E secondo me il risultato è bugiardo, a livello di troppo bugiardo, nel senso 3-1 non è il risultato che rispecchia l'andamento della gara, però accettiamo chiaramente il verdetto del campo. C'è tanto da lavorare, però sì, insomma, delle buone basi secondo me ci sono.
Sì, perché la società insomma nella scorsa estate, anche senza dichiararlo apertamente, aveva sperato di potersi inserire anche in un discorso di alta classifica. C'è ancora tempo, no?
Beh sì, ancora le partite sono tante, però bisogna iniziare a fare i punti più che le chiacchiere. Quindi poi per esperienza non dico, i nomi dei giocatori sono importanti, ma fino a un certo punto, perché i nomi, con i nomi non si fanno i punti. Quindi sicuramente la società in estate si è data molto da fare per allestire un'ottima squadra. E i giocatori ci sono, adesso bisogna tra virgolette, ripeto, iniziare a fare i punti al di là dei nomi, ecco, che è la cosa più importante.
Senti, tu hai in passato hai allenato la Falconarese, con la quale hai anche vinto.
Sì, in passato io praticamente ho allenato sempre la Falconarese. Noi, diciamo, a parte due piccole parentesi da allenatore giocatore, nel 2007-2008 sempre con la Falconarese, sì, che tanto io ho giocato tra negli ultimi tre anni sempre lì. Con la Falconarese, quando poi aveva fallito, eravamo ripartiti dalla terza categoria, avevo vinto il campionato il primo anno di terza, poi il secondo anno che abbiamo fatto la seconda, avevamo perso la finale playoff, il terzo anno rifacendo la seconda abbiamo invece vinto tutte le partite dei playoff e siamo andati in prima, poi c'è stato il Covid, due anni, cioè mezzo anno, diciamo, ci siamo fermati, l'anno dopo non si è ripartiti. Poi quell'anno lì non sono rimasto a Falconara e quindi è arrivato un altro allenatore e sono retrocessi dalla prima di nuovo alla seconda categoria. E eccoci qui arrivati l'anno scorso, dove siamo arrivati primi in tre a pari punti, sì, e poi per classifica avulsa purtroppo siamo arrivati terzi e abbiamo vinto tre partite su quattro dei playoff e sono stati poi ripescati quest'estate e sono tornati in prima categoria.
Ecco, comunque conosci molto bene questa seconda categoria, insomma tutti questi anni passati conoscerai bene le squadre, gli avversari. Che idea ti sei fatto di questo campionato?
Ma il campionato penso sia molto simile a quello dell'anno scorso, è molto equilibrato, si può vincere e perdere con tutti, anche con le squadre che adesso, ancora siamo all'inizio, sono magari in fondo, partite facili non ce ne sono. Chiaro che, ecco, ci sono quelle 5-6 squadre, forse anche 7, che hanno sicuramente a livello qualitativo più delle altre, però poi il campo, ci sono campi magari anche difficili con dove la qualità viene fuori meno, però sicuramente sarà come l'anno scorso, un campionato equilibrato fino all'ultima giornata, se, a meno che, ecco, sì, ritorno parta qualcuno.
Sei arrivato all'Ancondorica un po' come Colavito all'Ancona, più o meno il periodo è questo, no? Secondo te anche l'Ancona ha fatto comunque bene ad operare questo cambio?
Ma questo non lo so, questo lo sa la società, cioè, bisogna conoscere poi le dinamiche che ci sono in ogni società, perché chiaramente le dinamiche sono tantissime e tutte diverse. Quindi non posso assolutamente permettermi di giudicare.
Certo, no, ma il mister Colavito è un grande assertore del 4-3-3. Tu la Ancondorica come la schiererai?
Ma guarda, io ho fatto due allenamenti, domani faccio il terzo. Quindi diciamo che ancora sono in fase di
elaborazione.
Preparazione. Sì, no, ancora non ho un'idea precisissima di come sarebbe meglio giocare, anche perché poi io non ho un modulo proprio che, ecco, da lì parto e non mi muovo.
Ah, okay.
Io a seconda dei giocatori cerco di mettere in campo la squadra nel miglior modo possibile, anche perché stavo dicendo, ogni domenica tra squalificati, infortunati eccetera, chiaramente magari ti mancano dei giocatori che non puoi più giocare magari in quel modulo lì. Giocare,
certo,
con altri giocatori in un altro modo.
Ricordiamoci sempre che stiamo parlando non di professionisti, ma di ragazzi che insomma strappano un po' di tempo al loro lavoro per questa grande passione che è il calcio e non sempre possono essere presenti. Senti mister, però vogliamo guardare avanti, no? La prossima partita sarà tra le mura amiche?
Sì, prossima partita in casa con le Torrette. Diciamo che da quando sono arrivato le tre partite che faremo, una l'abbiamo già fatta e persa purtroppo, le prossime due, la scorsa era con la prima in classifica, Torrette credo sia secondo o terza, sì, e poi andremo a Sirolo che anche lì credo sia terzi o quarti, quindi diciamo che abbiamo
un inizio in salita per te, ecco, però ricordiamo adesso una alla volta, a Vallemiano alle 14:30 un derby contro il Torrette.
Sì, contro le Torrette che sta andando bene e dobbiamo assolutamente fare punti, perché assolutamente occorre fare punti, quindi una già l'abbiamo persa e la prossima dobbiamo vincere a tutti i costi.
Quindi sarà una partita tutta da seguire, quindi io sicuramente verrò a salutarti per il tuo esordio casalingo e spero che ci saranno anche tanti sportivi, come ci sono stati una partita con il Piano, con la tribuna di Vallemiano piena per una partita di seconda categoria. Questa è una cosa che vorrei sottolineare, molto importante.
Certo.
Perché anche il calcio, quello minore, dà delle soddisfazioni. Detto questo, un grande in bocca al lupo, mister, e ci vediamo sabato a questo punto.
Crepi il lupo, grazie. grazie mille, a sabato.
Ciao, ciao.
Ciao.
Lo spazio dedicato ad Ancon Dorica è stato offerto da Generali Assicurazioni, agenzia di Ancona Baraccola, agente Paolo Giubilei.
Punto Biancorosso.
Bene, abbiamo conosciuto anche mister Emanuele Bussoletti per l'angolo dedicato all'Ancon Dorica e a questo punto andiamo a tuffarci di nuovo invece nella prima squadra della città e allora stiamo per rituffarci nell'Ancona 1905.
Sì, un'Ancona che appunto reduce da questa sconfitta di Sassari contro la Torres, una Torres che giustamente, Guido, dicevi non è che ci ha proprio impressionato. Io ho avuto modo di vederla giocare contro il Perugia dove aveva pareggiato e lì già mi aveva fatto un'impressione diversa. Squadra comunque solida, una squadra che subisce poco e poi al momento giusto sa colpire ed è quello che fino adesso l'ha tenuta là in alto, nonostante appunto parlavamo che ultimamente insomma qualche colpo a destra e a sinistra un po' l'ha perso.
Sì, però vedi quanto io vedo queste squadre come la Torres, mi viene un po' di rabbia perché noi non siamo riusciti a fare una cosa di questo genere nonostante tutti i soldi che ha messo Tiong. Cioè, c'è qualcosa che non torna secondo me in tutto questo discorso, però lo affronteremo. Poi ci sono gli amici qui che stanno scrivendo in tanti e non sono chiaramente contenti di come sono andate le cose. Forse questi risultati così belli del ritorno, dopo il ritorno con la Vito, avevano illuso qualcuno? Magari anche quello si pensava di fare, no? Una bella cavalcata. Ma non è tanto la sconfitta, che la gente che ha visto la partita si è resa conto che veramente siamo poveri di qualità. Non c'era Paolucci.
E ieri secondo me ha pesato parecchio quell'assenza lì.
Ho capito, però ragazzi, bisogna avere un minimo una rosa con qualcuno che sia in grado anche di sostituirlo a Paolucci, perché se non c'è Paolucci non giochiamo più.
E lì secondo me casca un po' l'asino, perché hai la panchina in questo senso un po' corta in termini qualitativi appunto di sostituzioni, e qui potremmo aprire veramente una parentesi amplissima anche su quelli che sono stati appunto i movimenti di mercato nell'ultima settimana e ne parleremo.
E poi anche quelli che giocano sempre, che sono bravi, Cioffi è bravo. Però Cioffi bisogna che siamo arrivati a novembre scorso,
certo,
qualcosa in più in fase, oltre che i dribbling, queste cose che fa vedere, che denotano una sua comunque caratteristica tecnica importante, però qualcosa di un po' più concreto
bisogna assolutamente vederlo. Certo. Allora, chi era a seguire appunto il match tra Torres e Ancona? Ieri è stata la seconda voce di Paolo Papili, insomma il commento tecnico era quello di Gianluca Ervatin, che diamo il bentornato a Radio Tua. Ciao Gianluca.
Buonasera a tutti, sempre un piacere partecipare alla vostra trasmissione, grazie dell'invito.
Il piacere nostro, caro Gianluca, di averti con noi. Insomma, stavi sentendo quanto stava dicendo il capo servizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari.
Ciao Gianluca.
Ciao, buonasera.
E insomma, tu l'Ancona avevi avuto modo di vederla l'anno scorso, giocare sia ad Olbia che contro la Torres. Hai avuto modo di vederla ieri, insomma immagino che delle differenze le avrai certamente notate.
Allora, ho notato delle differenze, però paradossalmente anche un'analogia, che è stata quella di un buon primo tempo come l'anno scorso e di un cambio un po' inspiegabile nel secondo tempo. Il primo tempo dell'Ancona ieri a me è piaciuto per atteggiamento, probabilmente anche per progetto di gara, perché si è vista una Torres che faceva gioco, un'Ancona un po' attendista, però che ripartiva, non è riuscita a concretizzare le ripartenze che ha fatto in maniera intelligente molte volte, mentre il secondo tempo la partita c'è stata solo la Torres, l'Ancona ha indietreggiato, non ripartiva più ed era nell'aria prima o poi il gol, perché si stavano sempre più chiudendo dentro l'aria, tant'è vero che hanno preso un gol nell'arietta piccola. Mancava troppo tempo per pensare di portare il pareggio alla fine, anche perché la Torres è una buona squadra, e nel primo tempo l'Ancona non è riuscita a approfittare secondo me di un po' di leggerezza della Torres, denotava troppa sicurezza, infatti l'ho detto anche in radiocronaca, la Torres è iniziata a fare degli errori proprio che denotavano questa sicurezza nelle loro giocate, quasi a occhi chiusi, tant'è vero che molte volte la passavano agli avversari. l'azione clamorosa di Spagnoli, che non è riuscita a stoppare la palla dopo che il portiere della Torre se gliela praticamente regalata, è clamorosa. Ieri devo dire la verità, con un Spagnoli che conosco io, che ho visto l'anno scorso e che comunque voi mi confermate la qualità, l'Ancona poteva ottenere di più. Si vedeva che non stava bene, non adatto secondo me, soprattutto in quelle situazioni, quello che è in grado di fare. Non sfruttando quelle chance nel primo tempo, che non sono state poche, poi la Torres in casa ha preso coraggio e ha portato via la vittoria, che devo dire la verità non è rubata, credo che l'abbia meritata. E come ho detto ieri e come dicevate voi, penso che per fare un campionato importante qualcosina in più ci voglia nell'Ancona.
Manca di qualità questa Ancona, me lo confermi Gianluca?
L'importante è che si deve salvare l'Ancona, prima di tutto, non fa campionati importanti.
Certo.
Si deve salvare, ma io penso sempre che l'Ancona comunque è una piazza importante, mi aspetto sempre che debba avere magari qualche aspirazione, però se mi dite che si deve salvare...
E la società quest'anno ha optato per un anno, Gianluca, di transizione, in attesa di tempi migliori, e l'obiettivo è quello di mantenere la categoria. Certo.
Allora penso che l'obiettivo sia raggiungibile. Okay. Parlando di qualità, io il giocatore più di qualità che ho visto l'ha sostituito nel secondo tempo, che è Energy. Stava dando veramente fastidio alla difesa della Torres, comunque andava via, allungava la squadra, riusciva a mettere palloni dentro, poi ha cambiato modulo, probabilmente nelle idee del mister, magari in quel nuovo sistema di gioco era il giocatore da sacrificare. E poi sì, non ho visto altri grossi giocatori con qualità che spicchino, ecco.
Beh, effettivamente è stato quello più vivace davanti, sì. Energe, e poi sì, il discorso legato a Spagnoli, adesso non so quanto possa aver influito il problema che lui ha avuto al polpaccio, il recupero, quindi magari non era neanche al 100%, il problema Cioffi è un ragazzo che secondo me ha grandi qualità là davanti, però ancora non l'ha mostrato, ecco, ancora. Secondo me quando entreranno un po' in quelli che sono gli schemi giusti di mister Colavito, questi sono giocatori destinati secondo me a tirar fuori qualcosa in più, a partire dallo stesso Cioffi, però è chiaro che il tempo stringe, adesso l'importante è arrivare al mercato di gennaio in un certo modo, fare risultati, tu mi insegni Gianluca, certo, soprattutto tra le mura amiche, ecco, poi magari in trasferta muovere qualche punticino a destra e a sinistra e poi con il mercato di gennaio sistemare quelle pedine per il nuovo allenatore.
Certo, ma io ora ripeto, il primo tempo, come ho detto anche in radiocronaca, era a vantaggio dell'Ancona, i punti meritava più l'Ancona, quindi e anche parlando con dei miei ex colleghi, che sai, nella pausa ci si saluta, mi dicevano che bella squadra l'Ancona. Il secondo tempo ha cambiato proprio atteggiamento, forse pensava di riuscire a portare via lo 0-0, ma la Torres ha iniziato a mettere palloni dentro ed è stata l'arma che ha creato difficoltà all'Ancona, perché la Torres giocava sempre cercando di aprire la difesa, quindi spostava la palla da una parte all'altra, creava la superiorità numerica con l'inserimento dei mediani e hanno sempre messo palle in mezzo interessanti. Mentre però al primo tempo la difesa è sempre stata attenta, ordinata, probabilmente anche lucida, e ha sempre ribattuto colpo su colpo, nel secondo ha fatto più fatica a ribattere e tutte quelle giocate importanti che la Torres faceva diventavano sempre più pericolose, finché poi quel cross addirittura Ruoco l'ha stoppata nell'arietta per poi battere con forza in porta. Al primo tempo la difesa queste cose non le concedeva, però è ovvio che quando inizia a mancare un po' di energia e la squadra avversaria ti chiude lì, diventa un macello.
Senti Gianluca, scusami se ti interrompo, ma questo sogno Torres, no? Ma quanto ci crede veramente la società, la città? Ci sono delle avversarie importantissime come Cesena, no? C'è questa speranza di poter... Che credo che la Torres non sia mai stata in B.
Mai, secondo me non lo diranno, ma io conosco la proprietà ed è una potenza. La Binsula è una realtà solida, emergente, ambiziosa, e secondo me non ha preso la Torres per fare la comparsa. Magari non avevano un progetto così a breve scadenza, però io credo che se a gennaio insomma vedono che c'è la possibilità, che abbiano anche la forza per poter fare qualche intervento importante. A Sassari stanno tutti volando, perché come dici tu non sono mai stati in Serie B, ma è un sogno che inseguono da una vita.
Beh, sarebbe bello, però sarebbe bello per la Sardegna, per il calcio.
Assolutamente, perché avremmo il nord e il sud, insomma, due piazze che diventano importanti.
Sarebbe bello, perché quindi, sai, l'Ancona dal 51 all'87 rimase in Serie C, quindi noi sappiamo qualcosa qua. E la Torres purtroppo per lei non è mai riuscita ad andare in B, ma la squadra è quadrata, non mi ha particolarmente esaltato, ma è quadrata con degli interventi, come dici tu, magari sul mercato di gennaio riuscirà a stare al passo magari delle prime, in una Serie C dove, Gianluca aiutami, ma insomma andare in Serie B è veramente un terno all'orto se non arrivi primo, perché poi col playoff
Cesena secondo me è molto temibile, perché se è vero che la Torre ha una storia, Cesena ne ha di più,
lo so.
Ed è già qualche anno che ci prova, però lo sapete come il calcio.
Assolutamente, vedi il Lecco, no? Vedi il Lecco.
Esatto, la Torre quest'anno c'è entusiasmo, ha i tifosi strani, però quando si va male, quando si va bene ti danno molta forza.
Perfetto.
E per quanto riguarda la qualità, la Torre ha dei giocatori importanti, tra cui Scotto, che ieri non c'era, che comunque riesce a dare qualcosa alla squadra. E ha un gioco abbastanza identificabile, come dicevo ieri, perché si vede che alcune giocate sono lavorate, studiate, che può essere anche uno svantaggio, perché secondo me se ieri riuscivi a bloccarli con la giocata che faceva sugli esterni, dove erano costretti a cambiare magari tema di gioco e qualche difficoltà poteva arrivare. Però sì, è una squadra quadrata, hai detto bene, si aiutano, l'umore alto, pochi problemi per adesso interni, quindi sta andando tutto liscio.
Tornando alla tua vicenda personale ad Ancona, insomma, un po' di ricordi, quando sei arrivato c'era una squadra veramente molto forte qua ad Ancona.
Noi abbiamo rischiato la Serie A, ne salivano quattro, noi siamo stati nelle prime quattro per gran parte del campionato, poi mi sembra che eravamo arrivati quinti o sesti.
Allenatore mister Guerini.
Guerini.
Ma tu lo sai che quando sei arrivato ad Ancona, che sei arrivato al mercato di gennaio?
Dicembre era arrivato.
Dicembre?
Sì.
Il primo titolo l'ho fatto io sul Corriere Adriatico, giocando sul tuo nome così particolare, sì. Mi ricordo che avevo fatto il titolo la medicina Ervatin per l'Ancona.
Allora deve essere un vizio, perché il massaggiatore a Parma mi chiamava Enervit, l'integratore.
Ti penso un po', sono passati, o stiamo parlando del 93, 94.
93. Sì, sì, no, era la stagione 93-94.
Ti
sì.
Pensa un po', ci rincontriamo dopo tutti questi anni che ti dico il titolo quando sei arrivato ad Ancona. Vedi, a volte il calcio è bello anche per questo, no?
Mi piacerebbe fare un salto ad Ancona.
Magari ci noi siamo qui. Siamo finalmente qui, perché per un po' siamo scomparsi, caro Gianluca. Adesso perlomeno in Serie C ci siamo.
Ci tornerà anche lì.
Speriamo.
Il calcio è importante, certo.
Perfetto, Gianluca, noi ti ringraziamo come al solito per la tua disponibilità. Grazie per essere stato con noi. Il piacere di risentirti e magari la prossima volta di commentare un risultato positivo per l'Ancona, visto che in passato insomma c'è stato, grazie anche alla tua presenza. Hai perso l'imbattibilità, purtroppo. Vabbè,
grazie a voi.
Perfetto.
Ciao
Gianluca.
A tutti i tifosi.
Grazie a te, un abbraccio, ciao. Ciao.
Bene, lasciamo anche una Marcord, ma non solo la Marcord, perché stiamo parlando appunto di Gianluca Ervatin. Ieri l'avete ascoltato in Radio Cronaca insieme alla voce di Paolo Papilli. Ringraziamo sempre la società per averci messo a disposizione il nostro Paolo Papilli.
Allora, guarda...
Non più nostro, però insomma adesso è a toto servizio dell'Ancona 1905, dove ha speso le sue funzioni di addetto stampa.
Allora, Leo... Ti scrive Guido, può essere che la Torres riesca a fare un campionato del genere sempre prima in classifica? Dalla prima giornata e noi in tre anni non siamo mai riusciti nemmeno a pensarci ai primi posti della classifica. Quando faremo anche noi un campionato così?
L'ho detto prima.
E qui torchi il nervo scoperto di Guido Montanari.
No, di tutti quelli che vogliono bene alla Ancona, no, di Guido Montanari. L'ho detto prima che insomma, nonostante gli investimenti cospicui, però insomma qualcosa che non è andato c'è indubbiamente, ma io penso che il direttore sportivo Micciola se lo starà chiedendo anche lui cosa non è andato.
Allora, ieri, chiaro, stavamo dicendo, l'Ancona è tornata indietro, cioè ha fatto un passo indietro sicuramente rispetto a quello che avevamo visto nelle ultime tre gare da quando è arrivato Gianluca Colavito. Come ti dicevo, Guido, secondo me ha pesato tantissimo l'assenza a centrocampo di un giocatore come Paolucci, che ti dà quel cambio di passo, quell'estro, quella giocata, insomma ti dà un po' di peso al centrocampo, quella qualità che dicevamo, cosa che ieri Nador, Colisacco non ti sanno dare, neanche Gatto te la può dare, la qualità che ti dà Paolucci. Ecco, ti manca un sostituto, cosa che magari con il mercato di gennaio appunto sarà messo mano e qualcosa andrà fatto per dare i giusti elementi anche a Colavito, per mettere in campo quel suo tanto amato 4-3-3, però è chiaro che ieri si è fatto un passo indietro. Adesso tornerà Paolucci contro la Recanatese.
Si è fatto troppo poco.
Troppo
me.
Poco,
più
sì.
Che un passo indietro, è vero, bisogna considerare che davanti comunque non c'è l'ultima in classifica. A me non è esaltato, però sono primi.
Certo.
Quindi vuol
certo.
dire che comunque la squadra c'è.
La squadra è solida, quindi non quindi, entusiasma come gioco, però chiaramente sono solidi e pratici.
È chiaro che giocavi in un campo difficile. Però insomma qualcosa di più noi ce l'aspettavamo, anche perdendo, capito?
Certo.
Anche perdendo. Cioè, un tiro in porta non l'ha mudato mai tutta la partita.
Guarda, io ti dico la verità, mi ha un po' ricordato la gara di Olbia. Con lì sei stato fortunato che hai trovato quel gol, ma avevi sofferto tantissimo nel secondo tempo. Anzi, forse probabilmente l'Olbia aveva avuto anche molte più palle gol rispetto alla Torres di ieri. Poi lì l'hai portata a casa in qualche maniera, mentre ieri invece hai portato via 0 punti. Certo, poi i 46 che sono arrivati a Sassari avrebbero meritato decisamente una prestazione almeno migliore sul campo. Poi il risultato ci sta di poter perdere, però almeno
loro per primi.
Loro per
però,
primi.
Però attenzione, io credo che tutta ancora meriti qualcosa di più. Io spero che Tiong l'abbia visto la squadra che è stata costruita.
E io ti volevo fare proprio questa domanda, Guido. Secondo te, che cosa avrà detto Tiong, che ieri è arrivato a sorpresa, tra le altre cose?
Ha fatto
un'improvvisata, anche perché così ha incontrato
in Europa.
Ha incontrato il mister che
nessuno aveva
incontrato.
Che poteva arrivare. Queste sono dinamiche interne a Tiong, ci mancherebbe che ogni volta che si sposta deve dirlo.
No, ma
era vicino, insomma, era Nizza, quindi poteva tranquillamente
che
arrivare.
Che cosa avrà pensato
non è
quello, della sua
non è
squadra?
Il fatto che è arrivata a sorpresa o che non ha fatto sapere che era lì, cioè queste sono cose che esulano. La cosa importante è che lui si sia reso conto che questa squadra è stata costruita un po' sghemba stanno e va rimediata. Magari lo so che dovrà magari spendere altri soldi, però obiettivamente. Io credo che questa tifoseria, questa città meriti qualcosa di più. Il mercato di gennaio non è semplice, ragazzi, però, perché a trovare i giocatori giusti a gennaio, guardate un po' negli ultimi anni, eravamo riusciti ad azzeccare uno, Melchiorri.
Sì.
Però anche lì questo Federico alla fine del campionato si era un po' perso. E si è ritrovato però quest'anno guarda un po' con la
Recanatese
che fa con sbaffo una coppia sicuramente non di giovanissimi perché sono tutti e due però tanto forti
decisamente
e domenica direi. Giocheremo contro la Recanatese, quindi occhio in difesa insomma perché sarà una partita da prendere con le molle, ma attenzione non partiamo non facciamoci la testa perché seppure col Perugia sembrava che non c'avevamo scampo e invece è venuta fuori una.
Io ti dico la verità, Guido, sono meno preoccupato di affrontare una Recanatese che è vero che ha i risultati in questo momento che vanno bene, però ti do un dato, perché nelle ultime 5 gare Ancona e Recanatese hanno fatto gli stessi punti, 8. Poi magari la qualità del gioco è differente, chiaramente, però già questo potrebbe un attimino ritirarti sul morale, come una difesa, quella della Recanatese, che ha subito 17 gol esattamente come l'Ancona. Sì, e sappiamo squadra... quanto poi il gioco di Colavito offensivo possa far male in questi casi.
Io credo che, ecco, ritornando alla domanda che faceva anche Stefano, è una domanda a cui non possiamo dare una risposta perché ci vorrebbe qualcuno che ci dice cosa ne pensa Tiong, ma non ce l'abbiamo. Io mi auguro che da appassionato di calcio qual è, stai maturando l'idea di fare qualcosa di più per questa Ancona. Io me lo auguro fortemente, il fatto che comunque è andato lì è buon segno, perché denota che comunque quando può,
certo, ci tiene e vuole seguirlo.
Penso che sia una risposta, quella di Tiong ieri, e sia stata una risposta anche a tutti coloro che dicevano ma il proprietario, Mr. Tiong, non si fa più vedere, non si fa sentire, e stiamo solo con le comunicazioni che arrivano dalla società. Penso che questo sia stato anche un segnale che il proprietario, quando può, è presente, cioè sì, che non c'ha bisogno di sbandierarlo, di suonare le trombe per dire sto arrivando, però insomma se...
Il fatto che lui parli poco è comunque una realtà, sì, perché interviene veramente pochissimo. Questo
anche
fa parte della...
Altri impegni, no?
Fa parte, poi sì,
è stata dall'altra parte del mondo, quindi ci mancherebbe
anche
altro.
Del personaggio, no? Ci certo. Sono quelli, ecco, quindi lui... però, ecco, spero che abbia capito che qualcosa di più questa benedetta città lo merita. Io me lo auguro tanto, ma non abbiamo per adesso, al di là del mercato di gennaio, nessun tipo di bacchetta magica per poter cambiare la classifica, che la vedo davanti, e farci fare un salto di 10 posti, purtroppo.
Vabbè, l'obiettivo comunque sta dichiarato, non è quello dei 10 posti, Guido, quindi l'obiettivo di quest'anno è la salvezza. Certo, farla in maniera tranquilla, senza prendere troppi schiaffi, è il minimo che si chiede proprio per la nostra Ancona. C'è un messaggio qua, non firmato, vai, leggiamo qualche messaggio.
Non c'è nessuno che sa battere le punizioni e chi sa tirare i calcio d'angoli. E beh, questo devo dire che è un problema che non c'è solo da questa stagione. Ci sono ormai da 2-3 stagioni, insomma, da quando l'Ancona la rivediamo tra i professionisti. Insomma, dai calci d'angoli non si segna mai. Io forse l'ultimo gol, forse l'ha fatto Del Carro il primo anno, dai sviluppi del calcio d'angolo.
Con il Siena.
Contro il Siena, bravo. E poi altre situazioni, adesso a memoria francamente non me le ricordo, però tra di noi ne parliamo spesso di questa cosa, che sembra veramente un qualcosa di incredibile. Le squadre vengono stravolte, ma è un problema che persiste. Allora, cioè, come si risolve? Cioè, andando a prendere chiaramente giocatori...
Beh, anche queste sono delle domande da rivolgere al direttore sportivo Micciola, che comunque tanto tempo che non dice più niente. Io mi spero e mi auguro che il direttore quanto prima faccia sentire la sua voce, perché mi sembra che dal giorno che è stato presentato Colavito che il direttore sportivo non interviene più. Mm-hmm. Ecco, sono tanti interrogativi, noi li portiamo, li solleviamo, ne discutiamo, però insomma servirebbe qualcuno dell'area tecnica che magari dicesse anche qualcosa, spiegasse qualcosa al di là di tutto. Però adesso magari chissà che in settimana o presto anche Micciola non riesca ad intervenire, a soddisfare le domande che sono, non è per noi, è per i tifosi, è che la gente, vedi qui ci sono 300 domande e la metà delle quali però noi non possiamo rispondere. Il problema no, l'80% delle quali non possiamo rispondere, perché saremo, abbaieremo alla luna, e a noi, a me soprattutto, ma anche a te, non ci piace fare questo tipo di... Sono delle domande che vanno rivolte a chi ha costruito questa squadra. Stop.
Ricky, dai, veloce, un po' di domande,
allora,
e poi andiamo in pubblicità.
Io sta Torres non l'ho vista come una squadra schiaccia sassi. Primo tempo con la Tigna per me l'abbiamo pareggiata ai punti. Il secondo tempo siamo calati noi, ma loro nulla di eccezionale. Gigi, vediamo qua. Mi permetto, da testimone oculare ieri a Sassari, una piccola riflessione. Secondo me vedere una partita dal vivo dalla TV porta a percezioni differenti, e questo siamo d'accordo. Primo tempo è vero che non abbiamo mai tirato in porta, ma la squadra era in partita, si sono creati buoni presupposti per essere pericolosi, non però concretizzati per scelte finali errate o inopportune, anche qua concordiamo. Secondo tempo in effetti speravo di più, abbiamo però capito che non saremmo riusciti ad essere pericolosi e abbiamo provato a gestire la partita. Spesso ci siamo detti che quando non si può vincere è bene non perdere. La Torres non è stata mai troppo pericolosa, ed il gol preso è arrivato purtroppo su una palla innocua dove abbiamo sbagliato, quindi evitabile. In sintesi potevamo fare meglio, certo, ma nella gestione della gara ho visto che stavolta una crescita tattica e di lettura che nel Colavito prima gestione a volte c'era mancata. La squadra c'è, le individualità stanno crescendo e qualcosa in corsa potremmo aggiungere, quindi procediamo con fiducia. Forza Dorici, un saluto da Gigi ed il compagno di viaggio Giovi. Io mi sento di concordare questo che dice Gigi, è vero, probabilmente anche Colavito aveva capito che qualcosa si poteva portare a casa visto la situazione, però è anche vero che forse nel secondo tempo sei stato troppo rinunciatario.
Io il problema, quindi poi dopo dipende dalle persone, da come maturano le cose. Io per esempio, non, è una colpa mia, non riesco ad avere la cultura della sconfitta quando l'Ancona perde. Non
ce la faccio. Lo sappiamo.
E quindi queste cose logiche che dice, sì, sì, ok, va bene, però insomma... calma e gesso, cioè questa è vero, ma c'è anche quello che dicevamo noi, che non c'è, se Paolucci si fa male non c'è nessuno che lo sostituisce, che se Spagnoli in giornata no non segna nessuno manco con la matita, cioè sì, fiducia, ma anche analisi di una situazione che va sulla quale riflettere, questo voglio dire, senza mettere la croce addosso a nessuno.
No, certo. Io dico una cosa, intanto un qualcosa di importante adesso al di là della prestazione in sé della gara di ieri è stato fatto, perché comunque dovevi avere un cambio di tendenza rispetto a quello che avevamo visto fino a 4 gare fa, quindi con la gestione Donadelli. Intanto comunque vedi che in campo c'è una squadra, poi l'avversario ti può essere più o meno superiore, puoi essere in giornata sì o in giornata no, però intanto comunque almeno una squadra scende in campo con un certo criterio, con una certa logica, cosa che prima non vedevamo. Questo allenatore comunque sa quello che deve fare, hai detto benissimo prima, lavora con un gruppo di giocatori e di squadra che non ha scelto lui, la sta adattando, la sta plasmando, un mercato di gennaio che comunque arriverà molto presto e lì poi si dovrà fare chiaramente gioco forza i conti con quello che hai e con quello che ti servirà. È chiaro che qualcuno che oggi non sta rendendo dovrà fare gioco forza anche le valigie nel mercato di gennaio, sì, e cambiare.
Miccio là dovrà essere molto bravo, perché certo, ripeto, sì, mercato di gennaio, giocatori buoni, chi ci caccia li tiene. E allora dovresti andare a pescare qualche deluso in Serie B.
Ma secondo me si lavorerà proprio in quello, vedrai.
Vorremmo vedere qualcosa di importante anche per l'Ancona. Questo è veramente, lo vorremmo vedere. Anche per ripagare tutta la città, i tifosi, della fiducia che stanno dando a questa società, a questa squadra, con delle presenze massicce, sia allo stadio al Del Conero che in trasferta. Io credo che se lo meritano di, certo, vedere un qualcosa da Ancona, qualcosa, certo, di importante, però, un colpo, un qualcosa che, certo, possa accendere la fantasia fino a un certo punto, che possa far vincere le partite, certo, prima di tutto.
Però intanto Guido, voglio dire, adesso al di là di Sassari, un po' di entusiasmo è tornato, perché vedi una squadra che gioca a calcio,
tornato.
Sassari a parte,
primo tempo di Sassari abbiamo detto non è stato tutto così.
Però voglio dire, nel complesso abbiamo almeno visto, stiamo vedendo nelle ultime settimane una squadra che gioca a calcio, una squadra che dà delle emozioni anche al tifoso, cosa che prima non vedevamo, e questo è sicuramente un grandissimo passo avanti. Poi quelli che sono i limiti strutturali e della rosa li abbiamo detti fin dall'inizio e continueranno ad esserci, chiaramente. Colavito le potrà un po' nascondere con i suoi interventi, ma non è che li risolverà al 100%. Però intanto
io mi auguro che stanno lavorando in società già adesso e individuando insieme a Colavito dei giocatori, quei due o tre giocatori che possano far fare un vero salto di qualità a questa squadra a gennaio, perché sennò è inutile. Spero che ci sia già la società al lavoro, magari l'arrivo di Tiong ieri può essere stato utile per poter fare un punto della situazione proprio su questo. Sono curioso, però comunque Cristian, non è che è domani,
certo.
Bisogna cercare di fare i punti anche in queste sei partite, non è che la panacea di tutti i mali al mercato di...
Chiaro, ci devi arrivare nel miglior modo possibile al mercato di gennaio, devi fare più punti possibili. Ricordiamo che Colavito dal suo avvento fino alla fine dell'anno aveva 10 partite a disposizione, ne ha fatte 4, ha fatto 7 punti fino a questo momento, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, insomma dai, come ruolino alla fine non è neanche male per un allenatore che è arrivato in corsa, e ricordandoci che nel mezzo comunque ci sono state avversarie difficili come il Perugia, adesso è una tese con il vento in poppa, poi andrai a giocarti una partita a Ferrara con la SPAL, però io dico... Tu giustamente dici calma e gesso, io dico fiducia, sì, perché secondo me qualcosa potrà ancora arrivare, e poi il mercato di gennaio chiaramente sarà messa a mano, e secondo me già sotto traccia stanno già lavorando e già i due si parlano per capire come intervenire e come fare per raddrizzare questa barca.
La fiducia, sì, ma la fiducia, a me piace avere qualcosa di concreto su cui poggiare la fiducia. Ora, adesso, sì, sui risultati che ha fatto con la Vito, sì, ok, da quanto è tornato, però non basta,
certo.
La squadra voglio capire, voglio dove può arrivare, cosa può fare, e quando ci sono queste battute d'arresto è chiaro che i dubbi e le perplessità ritornano, tutto qua, poi la fiducia, certo. Siamo qui, ci mancherebbe, speriamo che le vince tutte, il discorso certo. Il nostro compito è anche quello di cercare di capire perché ci sono queste battute d'arresto e perché è stata costruita in questo modo questa squadra.
È chiaro che con il precedente tecnico si è andati su un indirizzo che lo stesso tecnico aveva chiesto, quindi quello si è fatto e adesso devi...
Che non ha funzionato,
quindi è chiaro quello che ti dicevo, Guido, adesso con un nuovo allenatore stai lavorando in un certo modo e anche con la Vito sta cercando di capire settimana per settimana quello che ha in mano, come può gestire questi giocatori, magari mettendo anche un giocatore in una posizione piuttosto che in un'altra rispetto a quello che abbiamo visto in questo momento. Quindi vediamo, è una scoperta per lui anche vedere appunto la reazione della squadra stessa dopo una sconfitta come quella di con la Torres, vedrete come reagirà nel prossimo match che è un derby.
Allora, domanda al volo, okay. Che vi giro, che ci hanno scritto più volte nel corso di queste settimane. Siete d'accordo che durante il periodo di sosta, chiamiamola così, forzata, di Colavito, mister sia cresciuto?
Decisamente sì. Direi proprio di sì, ma su questo credo che anche tu, Guido, sia d'accordo. Cioè, visto un Colavito diverso, migliorato.
Sì, anche perché non ha i giocatori suoi, secondo me, ho torto collo, per forza ha dovuto anche un pochino adattarsi.
Certo.
A quello che è un... Però sì, sicuramente una ancora meno scriteriata, e col Perugia mi era piaciuto tantissimo. Con la Torres ha ragione l'amico, se ho capito, se questo non faceva sto gol magari venivi con 0-0.
La prendevi però, comunque bene, però, perché almeno hai fatto un punto fuori,
secondo
dai.
Sì, però la prestazione nel secondo tempo non abbiamo fatto un tiro in porta.
No, è vero.
Frosinone ha perso a Milano con l'Inter, l'ha perso, ma qualche volta si è fatto vedere davanti. Anche se quelli, se va via prima in classifica, ho capito. Frosinone ha giocato contro la prima in classifica, ha perso, ma i guantoni l'ha scaldati lì, certo. All'amico, al portiere dell'Inter.
Sì.
Io quello intendevo.
No, ho capito perfettamente il tuo pensiero.
Piatto completamente, certo, in fase offensiva, e uno un po' di paura la prende, dice, ma
chiaro.
Che succede?
Chiaro. Vabbè. 19:25, allora Stefano, fermiamoci, andiamo in break pubblicitario e poi torniamo subito.
State con noi, 334-35-20-488. Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Estra ho scelto una vita senza sprechi. luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Extra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine. La forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci rientrati all'interno di Punto Biancorosso, ancora una volta sempre con la nostra striscia che vi tiene aggiornati su tutto quello che capita nel mondo biancorosso. Però faremo una raffica con tutte la tonnellata di messaggi che state inviando, con tutti i vostri commenti. Però ci fermiamo ancora una volta perché a questo punto dobbiamo andare a dare uno spazio anche agli sponsor dell'Ancona in questa stagione, quindi altra attività che andiamo a scoprire che si è avvicinata ai colori biancorossi. Studio come sempre Guido Montanari e Cristian Camilletti, e diamo il ben arrivato a Boris Cugnoli della ditta Alfieri Tanatologia, che ci ha accompagnato, io ricordo, anche nella fase dei playoff, quindi è stata già sulle nostre frequenze nella scorsa stagione.
Aveva portato bene in quell'occasione, esatto. E chissà che magari anche in questa, visto che ci avviciniamo ad un derby contro la Recanatese, non possa succedere la stessa cosa.
Assolutamente. Buonasera a tutti, buonasera.
Ciao, ben ritrovato Boris. Allora, chissà che sei veramente di buon auspicio.
Assolutamente.
Assolutamente.
Stiamo bene, pensiamo in quanto facciamo un lavoro, no, che la gente magari disdegna, oppure sai, dice con le corna nelle mani, invece portiamo bene, quindi...
Vedi, il bello e il brutto delle cose, dai. Allora Guido, che gli vogliamo domandare al buon Boris?
Intanto lo salutiamo e buonasera. E
ciao,
facci buonasera. Spiegare perché si è avvicinato all'Ancona, no? Un territorio che, come sempre detto, per tanti anni non rispondeva mai per aiutare la squadra della città. Adesso invece si è formato un gruppo di sponsor piuttosto nutrito, tra cui anche la tua azienda. Ecco, cosa ti ha spinto a...
Allora, noi innanzitutto è la squadra del cuore, quindi è la squadra della nostra città, e quindi già questo dice parecchio. È una squadra che è stata, secondo me, rispinta verso l'alto, quindi una squadra che è degna di avere incoraggiamenti economici, di avere incoraggiamenti verbali, di avere incoraggiamenti con buoni allenatori, di incoraggiamenti speciali, perché insomma... Diciamo, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, chi da dietro spinge ce la sta mettendo tutta, voi, noi e chiunque, tifosi compresi, stiamo aiutando questa squadra, io spero di rivederla un domani con la lettera A davanti, quindi siamo la A con la Ancona con la A maiuscola, insomma, in tutti i sensi, compresa la categoria. Ci siamo avvicinati molto di più al calcio, perché comunque la nostra realtà, diciamo così, aziendale è diventata più potente e più forte. Quindi, avendo fatto una fusione di due storiche aziende, l'Alfieri e Tanatologia Guadagnini, abbiamo creato anche, diciamo così, un portafoglio pubblicitario importante, e quindi stiamo investendo anche sulla nostra squadra del cuore.
Ecco, queste sono delle motivazioni assolutamente condivisibili, e che però, insomma, non tutti fanno da queste parti. Ecco, diciamo che l'arrivo di Canille, poi del presidente Tiong, possono essere state un po' un volano, ma anche il fatto che poi vogliono costruire centro sportivo, cioè una fiducia da parte degli imprenditori locali, in una società che fa i fatti più che le chiacchiere, come si suol dire.
Ad Ancona, secondo me, c'era bisogno di qualcosa del genere, qualcosa di nuovo, qualcosa di potente, qualcosa di unico, e soprattutto le chiacchiere oggigiorno penso che non è che hanno solo stancato l'anconetano, hanno stancato l'italiano. Abbiamo sempre sentito parlare persone di qualsiasi, adesso non voglio passare in altri argomenti, però sia politica o meno, eccetera, tutti chiacchierano, pochi fanno i fatti. Noi quest'anno, ad esempio, abbiamo fatto fatti. Abbiamo aiutato economicamente questa società, abbiamo aiutato la nostra squadra della nostra città, poi cerchiamo di farlo, ecco, nel sociale e in tante altre situazioni, però quello che adesso, diciamo così, a noi ha premuto moltissimo è rilanciare anche questa nostra facciata, diciamo così, dalla parte della squadra di calcio della nostra Ancona, che era praticamente, diciamo, sparita. Quindi noi altri cerchiamo, noi da parte nostra stiamo cercando di rilanciarla in quel poco che possiamo, perché non siamo veramente una goccia in mezzo a un mare, però ecco, dico sempre che diventa un mare,
ecco, bravo,
ma una goccia dietro l'altra. Bravissimo. Quindi ecco,
ma allora questa Ancona che aveva cominciato un percorso importante, che l'aveva portata ai playoff, quest'anno c'è stato un pochino di, adesso parliamo anche un po' di calcio, certo, c'è stata una frenata. Come la interpreti, come questa stagione?
Esprimermi, perché poi non vorrei essere invalcato da chi non di dovere.
Di quello che pensi, perché la libertà di pensieri in Italia c'è ancora, eh?
Sì, per carità.
Nonostante tutto, vabbè.
Cioè, allora, voglio dire che sono felice che è ritornato l'allenatore...
Con la vita.
Sì, assolutamente, quindi... Sono contento, diciamo, vediamo così come va, non voglio aggiungere qualcosa che possa, però insomma, diciamo che adesso va bene così.
Ma vediamo. C'è un giocatore che ti piace, dai, questo non è che si offenderà nessuno se dici se c'è un giocatore in particolare. Che magari...
No, anche lì potrebbe offendersi qualcuno, come preferisci uno... Allora, io dico sempre, l'importante è che riescano a buttare il pallone dentro la porta avversaria, quindi... Questo è quello che oggigiorno ci interessa.
Guarda, ti do un consiglio in ritardo: se dicevi il portiere Perucchini, non sarebbe a nessuno.
No, io assolutamente. Lui, diciamo così, dobbiamo sperare comunque che questi ragazzi trovano anche comunque un'emozione forte, perché comunque una vittoria dietro l'altra, secondo me, incita e enfatizza ancora di più la partita successiva. Spero che quelle poche partite, diciamo così, che non vanno a buon segno, che siano di assestamento ma non di demoralizzazione da parte della squadra.
Un'emozione forte, però secondo me c'è stata con il Perugia, c'è stata dai, una scintilla.
Stata, assolutamente, anche noi adesso quando gioco in casa, io e il mio socio Gabriele Ubaldi cerchiamo di essere sempre in tribuna e siamo lì a urlare e fare il tifo, quindi su questo ci proviamo anche fisicamente di persona, però ecco, io sono qua e sicuramente questa volta, come l'altra volta dicevo, porteremo bene, quindi aspettiamo sicuramente una vittoria. Voglio neanche il pareggio, voglio proprio la vittoria.
Vuoi proprio la vittoria, una volta andata, speriamo. Chissà, magari anche la seconda, poi se dovesse andare bene anche stavolta non c'è due senza tre, quindi
esatto, quindi dopo voglio essere lanciato dai tifosi in alto, no? A modo di trofeo.
Ci potremo ragionare su.
È che pesicchi un po', siamo sui 105 come la radio, però...
Ci possiamo pensare, intanto cerchiamo di fare 3 punti nel derby, poi ci pensiamo.
Serve tutta la squadra per lanciare.
Beh, certo.
Però...
certo. Fantastico. Va bene, dai, allora, ti chiedo il pronostico allora a sto punto, dai, anzi facciamo così, guarda, mancano 6 partite da qui al termine dell'anno, prima di gennaio, del mercato di gennaio, che chiaramente ancora farà qualcosa.
Sì.
Su queste 6 partite quanti punti speri di poter portare a casa?
Non lo dico
su 15 che ce ne sono,
però dico così, il massimo che si può. Non voglio esprimermi perché dopo dici ha portato. Allora, il massimo che si può. Io sono sicuro che i ragazzi lavoreranno per poter fare il massimo che si può. E questa è una cosa che a me piace. Allora, l'obiettivo a volte può essere disarmante. Se io dicessi una cifra, poi non arrivandoci, magari dice ma va. Io dico sempre il massimo che uno può. Quindi no, anche dai nostri dipendenti, dalle persone, da chiunque, non do mai un obiettivo prefissato, perché poi ho paura che la persona magari viene demoralizzata dal fatto che non è riuscita a raggiungere quel determinato obiettivo. Però ecco, se uno dà tutto se stesso, già secondo me ha dato tanto. Quindi
il massimo, sempre il massimo, che è quello che chiaramente viene chiesto ai ragazzi.
Sì, è qui perché entra in gioco la scaramanzia, no? Poi se eravamo in una regione come la Campania, no? A Napoli, se dicevi 5-8, ma l'immortaccio, non voglio assolutamente dare fastidio a pronostici particolari, perché non vorrei veramente essere invasivo con i numeri. Quindi non lo faccio mai.
Va benissimo così, perfetto. Noi lo ringraziamo, Boris Cugnoli. Stefano?
Certo, per essere stato con noi, e fa parte dei premium sponsor dell'Ancona, e chissà che poi magari lo riascoltiamo di nuovo sulle nostre frequenze come sponsor della radio, chissà.
Esatto, no, assolutamente. Questo è lo spot.
Soprattutto se porta bene, cosa facciamo?
Assolutamente. Diciamo che invece allunghiamo la vita.
Ecco, esatto. Perfetto, grazie Boris.
Ragazzi, una buona serata a voi e un saluto a tutti.
Fuori onda facciamo gli auguri per domani, lui sa perché.
grazie mille. Un abbraccio, ragazzi.
Sì, ciao,
abbraccio.
Ciao, alla prossima. Ciao, ragazzi.
Bene, lasciamo ovviamente Boris Cugnoli della Alfieri Tanatologia, e come detto prima fa parte dei premium sponsor dell'Ancona 1905 in questa stagione. Man mano li andremo a scoprire, come andiamo a scoprire sempre, e ricordiamo la Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino. Allora, lasciamo anche questo angolo e mo ci tuffiamo in tutti quelli che sono i vostri pensieri.
Le 19:40, quindi tutto d'un fiato fino alla fine.
Esatto.
Dicevo
che mo so cavoli vostri, no, perché dovrete rispondere.
Intanto dicevo che mancano 6 partite, 18 punti in palio, 3 gare in casa e 3 in trasferta, Guido. Dicevamo a microfono spento, per quelli che sono gli obiettivi, se già fai del Conero il tuo fortino,
sei a metà dell'ora.
Già sei un pezzo avanti, come si suol dire.
Sì.
In trasferta
vediamo,
o fai il punticino, o quando sei bravo porti a casa posta piena, poi qualche sconfitta, chiaro che ci sta. L'importante è fare del terreno di casa il tuo veramente pezzo forte.
Se vuoi raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile, senza star via a rosicare fino all'ultima giornata, è chiaro che in casa bisogna vincere con i 3 punti, sai, si fa presto poi a salire, il maggior numero di partite, mi sembra che con la Vitto ne aveva vinte tante in casa, no?
Sì, e già pronti via, quello già fatto.
Sì, ecco, quindi io mi auguro che insomma questo che stai dicendo si verifichi.
Erano i famosi punti in cascina.
Esatto, anche perché appunto dicevamo sempre a microfono spento come di queste 4 gare comunque tu in casa hai sempre visto la squadra con personalità che con l'Arezzo dettava legge, con il Perugia chiaramente l'avversario è quello che era, ha saputo soffrire in determinati momenti della partita, ha saputo reggere l'urto e colpire al momento giusto. In trasferta sì, affermo sì. Prima e sì. Ieri poi non abbiamo visto il massimo dell'Ancona, poi comunque affermo, grida sempre vendetta quel fallo di mano che ti ha levato due punti sulla carta, poi da vedere se eventualmente segnale. Te lo dava e tu lo segnai, ma sulla carta ti trovi due punti in meno. Però le prestazioni migliori con Colavito le hai viste in casa.
Per adesso la cronaca dice questo. E forse chissà anche le caratteristiche di questa squadra che magari è portata più ad esaltarsi in casa e a rinculare un po', a essere un po' più timida in trasferta. Questa squadra. Poi dopo se i maggiorenti dorici riusciranno a imbroccare due o tre giocatori a gennaio, magari chissà staremo a parlare di un altro film dopo.
Certo.
Io mi auguro che veramente riescano a farlo, perché ti ripeto, nelle ultime due annate, il primo anno venne quel ragazzo da l'Olbia che non giocò quasi mai.
E Palesi, sì, che si infortunò poi tra l'altro. Quindi,
il secondo anno è arrivato Camigliano, è arrivato
Melchiorri. Ce n'era anche un altro.
Sì, ecco, però ecco, se non ci ricordiamo, forse non ha lasciato un grande.
No, arrivò basso.
Ah, ecco, basso. Arrivò basso. È uno di quei giocatori che. Sì. Che dice che fa il suo, ma insomma è importante in una rosa, ma non è quello che fa il salto di qualità. Qui ce n'è uno Melchiorri, uno mm-hmm. che aveva preso Micciola, che era in grado di fare il salto di qualità, di far fare il salto di qualità all'Ancona, perché anche Camigliano era un difensore ordinato, però non era. No.
Sì, non ha lasciato così tanto il segno, diciamo, come magari si poteva aspettare, anche se sai benissimo che quando arrivi a gennaio,
ecco, appunto,
capito?
Appunto, ecco, però un giocatore stile Melchiorri, io me lo aspetterei quest'anno per dare quella, un po' più di sicurezza anche a Colavito nel poter portare il suo compito, la sua missione, cioè quella di salvarsi nel più breve tempo possibile.
Allora è chiaro che sul mercato di gennaio si interverrà molto sull'out di destra, perché dal terzino destro ha un'alternativa peli davanti, perché ripetiamo, Energe viene messo lì ma non è realmente il suo ruolo l'esterno largo a destra. Si sta impegnando, sta facendo il suo chiaramente per rendersi utile e ha fatto anche buone cose fino a questo momento, però devi mettere uno chiaramente di ruolo.
Lo
e hai poi
allora o lo vendi
ma non credo
deve cambiare gioco con la vita, perché tanto se gioca con 4-3-3 il ruolo di Energy
allora, si deve adattare chiaramente
adattare oppure comunque stringere un pochino di più verso magari i spagnoli come ha fatto col Perugia.
Bravo,
ma
esatto.
Giocare largo non c'ha lo scatto per
no, infatti
si accentra continuamente, cerca l'1-2, non è un giocatore 4-3-3.
Esatto.
Bravo, ma non è un giocatore da 4-3.
Esatto. Però visto e considerato che la qualità tra virgolette latita, io sai preferisco meglio avercelo che non avercelo, perché ancora certo. Stiamo qua a morderci i gomiti perché non c'è più Petrella, che anche con una gamba sola, visto i tanti infortuni che questo povero ragazzo ha avuto in carriera anche ultimamente, però anche con una gamba sola ti faceva la differenza sia dall'inizio che a gara in corso, come lo stesso Moretti che magari non ti vedeva la porta ultimamente con tutta questa continuità, però ti spaccava le partite a gara in corso e faceva veramente, creava dei solchi nelle difese avversarie, però sono sempre
benissimo. Ho visto in classifica il Brindisi.
E attenzione Guido, perché allora qui io ti dico una cosa, chissà che magari a gennaio ci possa essere almeno un ritorno. Io qualcosa sinceramente assaporo da quando si parlava di Colavito, il ritorno.
Colavito insomma ci punta.
Sì, perché comunque conosce il ruolo, conosce quello che è lo schema tattico e quindi andresti a mettere dentro un giocatore che sa già bene.
Vai in automatico.
Sì, esatto. E ti serve quello, secondo me, intanto a gennaio. Staremo a vedere. Messaggi. Allora.
Partiamo un po', dai. Cardellini, Gabriele, che ci dava un forza ancora. Buonasera da Fabio Florio. E poi andiamo subito con Piero Manganelli.
Eccolo qua. Allora, per rafforzare la squadra col mercato prossimo, suggerirei di ingaggiare una decina di calciatori senza contratto, offrire loro l'allenamento della squadra e avere noi la percezione reale di quelli che valgono. Se troviamo qualcuno buono tra questi, lo possiamo ingaggiare il primo giorno di mercato. Poi Marco Montesi, Guido ha ragione, da vendere, questo è il calcio. Buonasera a tutti, in riferimento
alla tecnologia, esatto, che sta ormai soppiantando il sentimento, no?
Esatto. Poi Massimiliano, Guido, Micciola non è Castellani, Micciola non è Pieroni, Micciola è un onesto DS ma non di alto livello, eppure aggiungo io, Micciola ha veramente tanti estimatori in categoria, questo ve lo dico chiacchierando spesso e volentieri con gli addetti ai lavori dal nord al sud, che veramente ne parlano un grandissimo bene del direttore sportivo Francesco Micciola. E poi secondo te da amatori
Fabrizio
secondo tempo da amatori, esatto, deludente a dir poco, come si pensa di fare punti giocando in quella maniera, e l'abbiamo detto che insomma secondo tempo male. Poi Mauro, ma il discorso è il seguente, ma detto che ci dovremo salvare, quindi è una squadra per la salvezza, tutto qui inutile che ci arrampichiamo sui specchi. Ok, sì, devi fare una squadra per la tranquilla salvezza, perché l'obiettivo è quello. Poi dopo discorsi legati a chi c'era prima in panchina, che ha fatto delle scelte piuttosto che altre, secondo me a distruggere una squadra che comunque una base ce l'aveva, staremo qui fino alla prossima settimana a parlarne. Poi Claudio, la nostra squadra è moscia nonostante la cura con la Vitto, avete visto come arrivavano sempre prima sulle palle, come anche se a volte commettevano errori erano più precisi nei passaggi e con un gioco vero, noi eravamo lì a guardare, questo è assurdo, non ci possiamo permettere una mentalità di questo genere, la qualità dei nostri quantomeno è discutibile, appunto di qualità ne abbiamo parlato spesso e volentieri, qualcosa manca, ecco, diciamo così, e il mercato di gennaio dovrà portare quello, anche qualità a una squadra che ne ha poca in questo momento. Poi ragazzi, seguendo le linee guida della società, a gennaio non arriverà nessuno, mi permetto di dire che è giusto così, questa squadra ha tutte le capacità per mantenere la categoria senza gravare ancora nel bilancio, ricordiamoci che se Spagnoli non sviene a porta vuota oggi parliamo di altro, ripeto, a questa squadra non serve altro per mantenere la categoria, sei d'accordo Guido?
Per me no, perché la può mantenere, ma magari dovremo stare fino all'ultima giornata a guardarci dietro. Secondo me, anche in previsione di un futuro più roseo, bisognerebbe fare un altro tipo di campionato.
E io dico che qualcosa va messo mano, soprattutto perché devi fare qualcosa per l'attuale allenatore. Quindi devi, gioco forza, mettere mano al mercato, dargli giocatori, ma non tanti, secondo me ne bastano 2-3 per sistemare un po' quello che è il gioco di Colavito, e devi secondo me rinunciare a qualcuno che invece non ha reso fino a questo momento, anche perché devi fare spazio, e attenzione perché 99% a gennaio ti rientra in rosa Michael Deramo,
anzi magari facciamo un bel in bocca al lupo a questo ragazzo che è un anno che poverino si è infortunato e insomma magari hai fatto bene a ricordare.
Sì, perché è un soldato di Colavito, possiamo dirlo, quindi tornerà molto molto utile al centrocampo biancorosso nella seconda parte di stagione, e ripeto, probabilmente rientrerà in rosa perché lui in questo momento è fuori lista, ma poi con le liste che si riaprono è chiaro che qualcosa sarà fatto e lui potrebbe essere probabilmente tra questi. Analisi perfetta del match da parte di Ervatin. Poi io infatti non comprendo le scelte cervellotiche che a volte fa un allenatore, se Nerge stava giocando bene perché cambiare per poi indietreggiare, ecco, questo poi dipende anche dalla percezione che chiaramente l'allenatore ha dal campo, cioè noi lo vediamo dalla televisione come abbiamo fatto ieri, il mister lì è da bordo campo, magari ha una percezione diversa, ma il cambio non è perché magari non stava giocando come lui voleva, è che magari in quel momento voleva fare un cambio appunto tattico perché vedeva la squadra in difficoltà, quindi ha preferito magari coprirsi un po' di più levando un attaccante e aggiungendo un centrocampista. Poi è chiaro, dovremmo entrare nella testa di Colavito, no, per capirlo, però
scelte,
no,
dai,
ma ci poteva anche stare visto il momento, poi è chiaro, è elevato quello che in quella fase era un po' più vivace rispetto agli altri, però tante volte, sai, io a Spagnoli non ci rinuncio mai neanche con una gamba sola. Scioffi sei sempre lì a sperare,
cioè. Unanime da parte di tutti che è stato un errore togliere Energy, dai, basta,
certo, no, ma siamo d'accordo su questo, poi. Perfetto, certo. Poi Sassari è una piazza che potrebbe diventare importante, basta vedere anche la squadra di basket, è molto seguita ed anche la Torres mi sembra lo sia abbastanza. Buonasera Dorici. Poi cosa ha detto Guido? Forse una sopravvalutazione dei giocatori presi? I giocatori per fare un bel campionato sono ben altri e li abbiamo visti giocare in altre squadre nel nostro girone, compresi gli attaccanti.
Cioè io più che l'aspetto tecnico-tattico, su cosa non è andato, io mi sto facendo le domande su qual era stata la strategia societaria riguardo a questa stagione. Forse è lì che c'è qualche buco. Io da lì partirei. E questi risultati di quest'anno che non ci stanno soddisfacendo, che hanno portato un esonero, di un allenatore richiamato Colavito, e probabilmente sono figlie di una politica estiva
sbagliata. Certo,
ci sono state anche dei dissapori, no? Interni, ormai credo che sia palese quello che sia successo con il discorso di Ripa, che era da AD è diventato consulente tecnico, poi adesso pure Colavito, insomma, chiaramente si ricorda, no, di quello che è accaduto quando è stato esonerato lo scorso anno, e magari non c'è tutta quella serenità che dovrebbe esserci fra le varie componenti, ma ci sta, in società succedono di queste cose. Mi auguro che Tiong, oltre al discorso di investire sull'Ancona a mercato di gennaio, magari abbia colto l'occasione anche per chiarire ulteriormente ruoli e chi fa cosa, che alla fine è un bene anche di riflesso per la squadra.
Certo, certo. Poi Raffaele, ok, l'assenza di Paolucci, ma abbiamo affrontato una squadra prima in classifica, quadrata, in forma, solida ed euforica, visto la posizione, ci poteva stare la sconfitta, sicuramente un po' sottotono, ma comunque ci può stare, sì, ok, ci può stare, e questo non lo mettiamo in discussione, però chiaramente ci si attendeva un qualcosa in più, visto appunto quello che si era fatto la gara prima, quindi se Raffaele mi parla di entusiasmo da parte della prima in classifica, anche l'Ancona doveva arrivare con un certo entusiasmo a questa partita, proprio figlia di quello che era stato il risultato precedente, cosa che invece non c'è stato, e chiaramente poi Colavito in settimana, rivedendosela anche la partita, ne parlerà con i suoi ragazzi e capirà dove si è sbagliato. E poi quest'altro amico scrive, Paolucci,
delle squadre, Cristian, che non sono sicure di se stesse, capito? Queste sono le squadre che, è chiaro, mica tutti possono lottare per il primo posto.
Certo.
Non lotti per non retrocedere, ma sei sempre in quel limbo. Perché? Perché non c'hai quelle sicurezze che altri più avanti di te in classifica hanno. Perché hai costruito questo tipo di squadra? Ritorniamo dietro,
certo.
Però.
Sì, sì.
Dovevamo ritornare all'origine di questa cosa qui. C'è un mercato per migliorarla, però nessuno è perfetto, ma perseverare è diabolico.
Certo, qualcosa devi assolutamente fare e sarà fatto probabilmente. Poi Paolucci non è Maradona, ma abbiamo fatto un tiro in porta. Cosa vogliamo dire? Ok, Paolucci non è Maradona, ma dove? In una squadra dove la qualità chiaramente latita, e se perdi un giocatore come Paolucci, perdi quel giocatore che tanto ti può dare anche l'ultimo passaggio verso l'attaccante, che ti dà, esatto, reparti, che dai, ti dà i tempi tra il reparto da centrocampo e l'attacco. Cosa, tra l'altro, ieri il secondo tempo, cosa che non si è vista, è che a un certo punto a centrocampo, appunto, non prendi mai una palla, cioè non c'è quel giocatore che arriva la palla lì, la recuperi, gestisce i tempi, ti fa salire la squadra, niente, appunto perché ti mancava un giocatore alla Paolucci che sa farlo. Se non c'è un'alternativa da pescare che ti fa quella cosa là, vai in difficoltà, e appunto sei andato in difficoltà nel secondo tempo. Quindi non è Maradona Paolucci, ma in una squadra come l'Ancona fa la differenza, detto proprio spiccio. Poi Gino, a me non preoccupa la sconfitta con la prima in classifica, ma la prossima partita con la Recanatese che viaggia a mille. Voglio dire una cosa sulla Recanatese, ma non la dico per scaramanzia, quindi vado avanti. Marco Venturini.
Acceleriamo perché
sì.
Sennò siamo
buonasera,
fermi,
siete sicuri che la società gennaio interverrà? Io vi dico di sì, poi vedremo chi avrà ragione. Non verrà nessuno perché mantenere la categoria, questa squadra basta e avanza. Le linee guida della società sono molto chiare. Poi Gianni, fra le tante figure mancanti a questa squadra manca un giocatore che sappia tirare calci di punizione. Verissimo. Leonardo, forse perché non si allenano su punizioni e calci d'angolo? Beh no, ho visto gli allenamenti che lo fanno, quindi almeno sulle punizioni lo fanno, quindi ci si allena. Poi dopo, se questo non avviene e non si vede in partita, questo è un altro discorso. Poi purtroppo Micio non è Castellani e siamo lì di nuovo a battere su questa cosa. Rossano che scrive: due vittorie, un pareggio e una sconfitta con la prima in classifica, ma di cosa andiamo in cerca? Colavito ha trovato una squadra allo sbando, senza capo né coda, e sta cercando di fare il possibile. Per adesso sembra non stia facendo male, e i miracoli manco Gesù Cristo. Sempre forza Ancona. Sempre comunque sono d'accordo. Poi
domani si allenano.
Sì, si allenano, sì. Poi caro Guido, qualcosa di importante per questa città adesso è il centro sportivo che bisogna fare. Più avanti vedremo anche la squadra.
Questo è quello, diciamo, la linea guida di Tiong. Questa qui. Piaccia o no, è questa qui.
Certo. Poi Raffaele che dà consigli di mercato: scusate ma si è svincolato la Pistoiese Facundo, 30 anni, prima punta che gioca anche da seconda, lo scorso anno 23 gol con il Sestri Levante, se avevamo preso Melchiori a 37, anche lui a 30 si potrebbe, e poi dopo bisogna vedere se è funzionale a quello che cercano, ecco. Finalmente un commento sensato. Bruno, e qua purtroppo vai sul mio nervo scoperto. Ma come si fa a regalare uno come Petrella? Ragazzi, che vi devo dire? Io qui sono d'accordo con voi. Poi pensiamo a battere la Recanatese piuttosto. Le partite in casa si devono vincere se ti vuoi salvare anzitempo, che è quello che dicevamo prima. Recanatese, Pontedera, Pescara, sono queste le tre squadre che affronterai al Del Corno da qui alla fine dell'anno. Insomma, poi speriamo che sbaffo
prendo mal di pancia,
mal di pancia. Ok, ieri due gol e assist,
sì, gol in rovesciata. Beh, sono stati due gol in rovesciata meravigliosi.
Sbaffo che quando vede l'Ancona, ci ricordiamo anche l'anno scorso del Cono,
gol bellissimo di sbaffo in rovesciata contro l'Olbia. Mm-hmm. Gol bellissimo di Alessandroni dell'Osimana contro il Castelfidardo, un gol veramente eccezionale, dal limite dell'area, una rovesciata alla Pelé. Mm-hmm. Sul film Fuga per la Vittoria.
Che spettacolo.
Anche in eccellenza ci sono dei colpi importanti.
No, ogni tanto si vedono. Ogni tanto fortunatamente si vedono.
Uno eccellenza?
Lasciamo stare. Lasciamo stare, amico mio. Bruno, buonasera, ma del vivaio giovanile non si parla mai. Primavera sta andando molto bene, non è ora di inserire qualcuno in prima che molto probabilmente farà meglio di qualcuno che in prima? Ascolto sempre, buon lavoro. Beh, si parla delle giovanili qui a Radio Tua il mercoledì con Silvia Trillini, quindi si tocca anche il tasto primavera, che è vero, sta facendo molto bene. A proposito di step, ecco, qui lo step è avanzato invece per quanto riguarda il settore giovanile, e lo si vede anche nei risultati. Adesso chiaramente poi chi guarda le cose un po' più della prima squadra dice: adesso cerchiamo di fare il passo anche lì il prima possibile, ecco.
Pazzo sul settore giovanile, sia sul Corriere Adriatico c'è sempre, tutta la settimana c'è un punto sul settore giovanile in cui mettiamo anche le foto dei ragazzi, degli allenatori, quindi non è vero che non c'è spazio.
No, viene dato, basta seguirlo, viene dato perché non solo perché lo merita, ma perché è giusto farlo. Allora, gennaio almeno un centrale di difesa, due centrocampisti, uno che imposta ed uno che possa sostituire Paolucci, un attaccante centrale, un attaccante che può ricoprire entrambi gli esterni d'attacco. Allora, in difesa sinceramente non lo so. A livello dei centrali sarà da capire, secondo me in questo momento, il futuro di Dutu, che è in prestito dalla Fiorentina e che dall'arrivo di Colavito praticamente non sta trovando più spazio, sta trovando difficoltà Marenco a trovare spazio. Ecco, io
era
credo
stato uno dei,
Dei più positivi, è vero. Però sai, quando tu hai Cella, che comunque è un investimento importante, certo, e hai Pellizzari che ti dà esperienza, il povero Marenco fa fatica. Fa fatica Dutu, che magari a livello di categoria ha un po' più di esperienza, nonostante anche lui è giovane. Però è chiaro, secondo me lì viene fatto qualcosa se esce Dutu, per me. Marenco devono valorizzarlo per il discorso che è di proprietà, e magari, io guarda un po' che ti dico, magari potrebbero anche tentare un qualcosa di alternativo per Marenco, spostarlo un po' più sulla fascia e fargli provare il ruolo di terzino. Secondo me questa è una cosa che nelle segrete stanze se ne potrebbe parlare. Secondo me ci stanno ragionando.
20 trascorse da un paio di minuti. Ce la fai a leggere e rispondere velocemente se c'è da?
Ci proviamo.
Perché sono appena altri 30 messaggi.
Va bene. Ci proviamo. Allora, questo qua. Buonasera Cristian, Stefano e Guido. Secondo me a gennaio bisogna almeno correre e ripare almeno un giocatore per reparto e portare più qualità. Poi bisogna vedere quanto Tong abbia intenzione di investire ulteriormente. Poi andiamo avanti, Mirko da Roma. Il DS più forte visto ultimamente è stato Marcaccio, senza nulla togliere a Micciola, che comunque ha il suo spessore. Riguardo alla squadra, spero che con la Vitto riesca a lavorare anche sul piano motivazionale. Per le scelte di gennaio valuteremo al momento. Forza ancora, Mirko da Roma. Ciao Mirko. Poi Gabriele, Cioffi da rispedire al mittente, è tutto fumo. Questo è il messaggio di Gabriele. Han ad oggi effettivamente non sta dando quello che ci si aspettava, però aspettiamo un attimino ancora. Poi Antospa, ma se abbiamo speso più o meno come lo scorso anno, come ha detto Lanocelli, ma se la squadra è più forte dello scorso anno, come ha detto Micciola, perché l'obiettivo deve essere una misera salvezza e dobbiamo assistere a secondi tempi imbarazzanti come ieri? La risposta per me ce l'avremo alla fine della stagione. Lo capiremo solo lì se veramente la squadra è stata migliore, come diceva Micciola. Io mi espongo, ma non tanto per difendere Micciola. Micciola chiaramente lui deve difendere l'operato. Secondo me si è fatto un po' uscire un qualcosa dicendo che la squadra era più forte di quella dell'anno scorso.
Allora, per me, allora guarda, questo per me è stata una serie di... Micciola ha detto quella cosa per far capire a qualcuno in alto che forse ci voleva un cambio d'allenatore.
Ok.
Io la leggo così. Quella di che si è preso la responsabilità di dire una cosa che è un macigno, perché adesso fino a che non arriveremo a giugno continuerà.
Certo.
Ma lui ha fatto quella cosa, secondo me, per convincere Tiong, dice, guarda, la squadra è buona, ma se non cambiamo allenatore qui va a finire male.
Ok.
È la mia idea, eh?
No, ma poi ci può stare come ragionamento. Lo faccio pubblicamente perché così è un messaggio più forte che io do. Ha una cassa di risonanza diversa. Ecco, mi sto impappinando pure io, siamo proprio alla fine. Allora, poi Moreno Sargentoni, che salutiamo. Buonasera a tutti voi. Dai e Guido, forza ancora. Moreno 63, un abbraccione.
Braccio Moreno.
Poi Fabrizio 5, buonasera, cosa ne pensate del bomber vichingo? Preferisco non pensare, rispondo così. Insomma, non me ne voglia nessuno. Ma
questa è una domanda retorica, poverino, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere via qui anche a massacrarlo? Fino adesso purtroppo mezza partita Olbia ho visto fare in maniera decente, il resto niente, che facciamo? Cioè, queste sono domande...
No,
che fanno solo del male. No, alla fine.
All'indomani della gara col Perugia, mi sono permesso di dire che era stato il peggiore in campo. Però era un dato di fatto, cioè, ragazzi. Cioè uno...
Queste sono domande che fanno solo del male. È chiaro che cosa dobbiamo dire? È chiaro che fino adesso è stato un flop.
Adesso un flop, decisamente. Poi vediamo. Pronti a essere smentiti, vogliamo essere smentiti, ci mancherebbe. Siete sicuri che interverranno a gennaio? Io continuo a ripetere di sì, Guido, il tuo pensiero, credo anche tu. Poi Basso, c'è anche adesso, questo era il riferimento al mercato di gennaio scorso. Poi vediamo Mimmo che scrive, non voglio fare il tecnico, ma una considerazione la voglio fare. Con la Torres ok, va bene l'atteggiamento del primo tempo, ma poi del proseguo, mai una ripartenza, passaggi semplici che si perdono nel nulla, tiri in porta neanche a provarci, Centrocampo macchinoso, lento, prevedibile, manca un uomo squadra, uno che si prenda responsabilità, magari anche sbagliando, dribbling inutili quando si può passare la palla al compagno. Non vedo gli scambi veloci, l'1-2 di prima e vai, però questo abbiamo. Facciamo sti benedetti punti salvezza e sempre forza Ancona. Io mi sento di condividere, cioè, effettivamente manca quell'uomo che in certi momenti ti prende la squadra sulle spalle, poi lui riporta quello che dicevamo prima, insomma, il far salire la squadra, l'aiutare, non c'è stato ieri.
Allora, vedi, questi messaggi, la gente non è contenta di questa squadra, ragazzi, è inutile, vedi il tono di questi messaggi, sembra una lamentela continua, no? Però, vedi, quasi nessuno dice, però era la capolista. La gente si sofferma sulle carenze di questa squadra e mi sembra che ci sia una grossa insoddisfazione, purtroppo. Però bisogna che ne prendano atto anche chi di dovere, anche nelle istanze che contano. Io credo che questa valanga di messaggi di gente non felice,
no, la società è sempre attenta, squadra, ascolta, segue, quindi
io
sa.
Penso che verranno presi in considerazione, certo, questo certo. Stato d'animo diffuso di scazzamento totale, no? Io credo che debba essere, anzi deve essere da stimolo per fare di più, per fare meglio.
Certo. Poi Paolo, salve, 15 giorni fa ho sentito l'intervento di Marconi che ha detto che si è proposto di entrare in società non solo come sponsor, però non ha ricevuto risposta. Come mai, visto che la società dice sempre che gradirebbe che gli imprenditori anconetani si avvicinassero alla società, ne sapete qualcosa? Sempre forza Ancona. Beh, come diceva il nostro amico, chiaramente lui è vicino alla società perché comunque è uno dei tanti sponsor, ecco, la vicinanza che chiede la società chiaramente intanto è a livello appunto di sponsorizzazioni che facciano vedere che c'è interesse soprattutto nei confronti di quello che è il progetto Ancona. Poi altri discorsi non spettano a noi e chiaramente ci sono le segrete stanze dove chi manovra i giusti tasti sa quello che deve fare. Poi un altro...
Io dico al nostro amico che Marconi è presente come premium sponsor con la sua azienda TecnoSafe, quindi ecco, intanto è presente lì.
Poi è quello che dicevamo appunto.
Per il resto noi ci fermiamo qui.
Certo, non ci spetta da dire altro. Un altro Paolo che scrive, la gente ha entusiasmo perché ha capito che c'è un progetto serio, se a gennaio partono le ruspe del centro sportivo crescerà ancora, se invece il centro non lo fanno o il prossimo anno non si punta la B, allora il castello crolla. E devo dire che sono in tanti lì come i guffetti ad attendere questa cosa di gennaio, perché la cartina torna sole secondo qualcuno.
Essere buffi, c'è un preciso atto del Consiglio Comunale che dà il via libera e ci sarà verso il passo dal notaio ufficiale per la cessione del terreno e c'è solo da aspettare, ecco, l'unica cosa è che i tempi, speriamo per tanti motivi, non si allunghino troppo, tutto qui, ma c'è poco da buffare, ormai
la strada è tracciata, quindi non si può, diciamo, tornare indietro. E Luciano, sono contento che sia ritornato con la Vitto, però ieri secondo me ha sbagliato i cambi, non doveva togliere Energe, era l'unico che faceva tenere la squadra alta e qualche contropiede si vedeva. Un saluto a tutti e forza Ancona. Insomma, nessuno è piaciuto questo cambio, però ripeto, avrà avuto i suoi motivi chiaramente. Di qua l'Ancona quando ha buoni giocatori li cede, questo è il messaggio di Gianni, e bisogna capire anche perché li cede, perché insomma scelte tecniche, perché arrivano buone offerte al quale non puoi rinunciare. Poi l'hai detto anche tu Guido nelle settimane passate, sei in una fase dove non ti puoi permettere di dire di no, magari quando l'asta veramente sale. Certo. E allora a quel punto, se ti arrivano tre proposte sulla carta irrinunciabili per tre giocatori, magari ne accetterai una e gli altri due te li tieni. Oggi non lo puoi fare.
Questa è una situazione tutta particolare, perché la mia ormai veneranda età, le ho viste di tutti i colori. Quando arrivò un miliardario ad Ancona, Edoardo Longarini, i primi anni, lui non fece come Tiong, lui investì una marea di soldi e sono i primi tre anni di Serie C che furono un flop clamoroso. Perché se non era quel povero Cadè che ci salvava a Rimini, andavamo addirittura in Serie D, o cosa c'era con la C2, non mi ricordo cosa C2. C'era la C2. Questo è un percorso diverso. Là è chiaro che c'erano delle aspettative quella volta clamorose, perché quando al mercato estivo ti portano Sella, Quagliozzi, Ketting, Guidetti, non lo so, la gente era letteralmente impazzita. Però fu un boomerang però i primi anni, perché quando le cose poi non andavano bene ci furono delle contestazioni clamorose anche. Poi alla fine, a forza di sbagliare, Longarini continuò a spendere tanti soldi, ma con un direttore sportivo che aveva un nome e un cognome, il grande compianto Italo Castellani. E da lì, con tutti quei soldi a disposizione e un direttore sportivo che tutti ricordiamo con grande affetto, e le cose sono cambiate, è arrivata la Serie B, la Serie A. Questo milionario, perché una volta era miliardario, milionario, sta operando una politica completamente diversa da quella di un altro magnate. Ho fatto l'esempio dei Longarini. Cioè, lui sta facendo la politica dei piccoli passi. Vuole strutturarsi, non fa proclami, e va avanti a volte prendendo anche delle sonore batoste la squadra. Riusciremo ad aspettare? Dobbiamo farlo, non abbiamo alternative, ragazzi, anche se a volte dai messaggi io mi ci vedo, mi metto con voi, non è che sono il massimo della felicità, però dobbiamo cercare di ragionare e di capire che ci sono due modi di intervenire in una società. Ho fatto l'esempio di Longarini e lei quello di Tiong.
No, no, certo. No, no, preciso. Poi, Francesco, ma cosa deve spiegare il direttore dopo che ha scelto di prendere Colavito e dopo i risultati di Colavito? Prima sconfitta, già chiediamo spiegazioni, ma per favore. No, vabbè, le spiegazioni su come è stata costruita la squadra in estate.
No,
ecco.
No, ma che,
quello. Però.
Su quest'estate quello che è successo, il perché di certe scelte.
Poi.
Non che...
Tante magari noi le conosciamo, però per chiaramente...
Per favore lo diciamo, ecco, noi, che ti pare che chiediamo perché ha perso con la Torres a Micciola. Noi a Micciola vorremmo sapere qualcosa di più, un confronto su perché si sono fatte delle scelte in maniera così avventata, posso dire, dando completamente spazio a tutto quello che il precedente allenatore voleva e chiedeva.
Sì.
Questa è una bella domanda.
No, ma qui ritorno, poi veramente vado rapidissimo, altrimenti pure il nostro Stefano si arrabbia. Qui posso ritornare indietro anche al comunicato a firma di Roberto Ripari qualche settimana fa, dove dice: il progetto parte quest'anno. No, il progetto era partito realmente l'anno scorso, poi si è deciso in estate di dilapidare tutto per scelte tecniche di un allenatore che ha durato lo spazio di un nulla. E adesso
che non è non era da solo, però
no vabbè, certo, certo, c'è chi ha avallato tutto questo chiaramente. Ok, vabbè, però adesso si sta cercando di rimediare. Buonasera ragazzi, a gennaio per me bisogna acquistare tre giocatori di qualità, un difensore, un centrocampista e un attaccante, e penso non sarà facile, ma per la programmazione futura ci vuole una base migliore. Grazie, questo è il messaggio di Roberto Cipriani, che salutiamo.
Ciao Roberto.
Poi Gian Andrea, scusate, è stata fissata la data per il rogito dell'area in cui sorgerà il centro sportivo? Al momento no.
No, magari chi di dovere lo sa.
Certo.
Della data.
A noi chiaramente non lo sappiamo. Con Roberta.
Con Roberta Nocelli, magari questa è una domanda.
C'è una data che si potrebbe chiedere. Poi Alessandro 82, ciao Biancorossi, perché quel cambio modulo nel secondo tempo? Perché quei cambi avrei sicuramente lasciato in campo Sacco e il grande Spagnoli, mi dispiace, ma andava sostituito al secondo tempo. Io sinceramente dopo il primo tempo pensavo di poter vincere, almeno non di perdere. Cosa ne pensate? Io penso che... Pensavo sinceramente un punticino di strapparlo, perché comunque sia, ripeto, c'era l'entusiasmo della vittoria con il Perugia. Temevo fortemente l'assenza di Paolucci, che poi effettivamente è quello che si è visto in campo, però sapevo anche che dall'altra parte la Torres non era proprio nel suo massimo splendore come periodo e aveva delle assenze.
La partita è work in progress, dai, perché il primo tempo sembrava come tutti speravamo di prendere almeno un punto, perché la partita si era messa che insomma giocavamo alla pari.
Sì.
E poi al secondo tempo non è più superato la metà campo, quindi di che parliamo?
Certo.
Sono due partite completamente diverse, sembravano due squadre diverse, quindi...
Poi Fabbri i cross non li fa, i gol non li segna, cosa fa? Solo i dribbling, non è che 10 dribbling te danno un punto, mi sa che parliamo di Cioffi, quindi... Ragazzi, io su Cioffi tanti messaggi mi comunica con che sono finiti, ce l'abbiamo fatta, in 10 minuti ci siamo riusciti. E Cioffi, io devo solo dire una cosa, allora ragazzo le qualità ce l'ha, sì, perché sono indiscutibili.
Tecnicamente fortissimo.
Fortissimo, il primo anno di professionismo lo fa lo scorso anno a Pontedera, dove fa grandi cose in una piazza che chiaramente non è minimamente paragonabile a quella d'Ancona, qui ci sono pressioni differenti. Io dico che il cambio chiaramente d'allenatore poi può scombussolare un po' tutti. Diamo un attimo tempo a questo ragazzo.
Manca un po' il gol, di sbloccarsi.
No, magari, secondo me sì. Guarda, magari... per dirti, io la partita forse con l'Arezzo o con il Perugia, adesso non ricordo, perlomeno ho incominciato a vedere qualche tiro in porta, ha provato a farlo, cosa che prima neanche ci provava.
Forse per essere più concreto ha bisogno di fare un gol, di esaltarsi un po', perché... Speriamo faccia presto, perché per un attaccante quando passano mesi e mesi senza segnare non è
diventa
mai,
pesante.
Non è mai peso,
lo so.
Quindi speriamo che magari.
Io quello che ho visto fino ad oggi, per dire, Colavito che sprona fortemente anche durante gli allenamenti settimanali Peli, perché ci crede molto in questo ragazzo, magari lo fa
classico,
anche con Cioffi.
È un classico giocatore di Colavito.
Esatto.
Quindi,
esatto.
Quindi è chiaro. No,
secondo
che...
me è solo questione di tempo. Nel momento in cui trovi quella quadra giusta anche sul 4-3-3 del mister, ripeto la mia, ma non è soltanto la mia idea, è parlando un po' a tutto tondo, gli esterni voleranno con Colavito, ma perché lo dice la storia del tecnico stesso, poi è chiaro qui la prendi in corsa, magari ti ci vuole un po' più di tempo perché non c'è lavorato in estate.
Pelle è un giocatore che avrebbe scelto anche se c'era lui quest'estate, perché è proprio tipico
ci
delle sue
stare,
squadre,
ci
guarda.
Può stare.
Veloce, ficcante, vede anche la porta perché non ha giocato sempre, ma do gol ha fatti. Quindi, un giocatore sicuramente che piace al mister.
Certo.
Se l'è trovato, ma ecco, qui, in questo caso sarà contento.
E soprattutto, io penso che con la precedente gestione è un giocatore che arriva che dovrebbe fare difesa-attacco. Onestamente, questo è un giocatore che nasce attaccante esterno vero, cioè, a fargli fare il quinto di centrocampo come faceva con Donadel, francamente era un qualcosa di...
Adesso sto dicendo una bestemmia, una roba vecchia, questo è il classico 7, quella volta che era il 6 con l'ala destra.
No, è vero, hai ragione.
Una volta li chiamavamo così,
è vero.
Adesso è tutti esterni, difensivi e offensivi, alti, bassi, non si capisce più niente. Una volta dici chi devo marcare, mister? Il 7 rispondeva.
Sì, è vero, hai ragione, mi fa ricordare quando giocavo anch'io, tu marcami quello e basta. Ok, poi di qua 12 partite, 0 gol, 1 assist, di cosa parliamo? Questi numeri che di Cioffi, e, ecco quello che intendevo, la gente aspetta il nero su bianco del centro sportivo dal notaio, da lì si può dire che il centro parte e la gente ha paura che all'ultimo tutto salti, e la gente ha paura per tutto quello che abbiamo visto in passato. Però insomma qui la musica è decisamente diversa.
Qui sarei più fiducioso io,
sì.
Più che della squadra qui, perché questo è il progetto che fortissimamente vuole Tony Tiong, quindi su questo io sono più fiducioso. Guarda,
l'abbiamo detto spesso, cioè la società ha una velocità e il campo ne ha un'altra. Però è vero che poi il campo ti fa arrabbiare tante cose, ma posso dire una cosa, lo so che in tanti non saranno d'accordo, però io vedere la società che va a una certa velocità, come dici tu, ti fa essere comunque fiducioso, perché poi anche i risultati del campo, presto o tardi, arriveranno. Però intanto la società ha obiettivi chiari, sa chiaramente come si deve muovere, il passo che deve fare. E questo poi dovrà per forza trainare prima o poi anche i risultati e il progetto calcistico riversato sul campo.
Progetto strutturale che, ripeto, è la prima volta che si verifica ad Ancona, perché abbiamo parlato di tanti presidenti del passato che hanno comunque investito sulla squadra facendo delle cagnare incredibili anche con le amministrazioni comunali per i campi, era tutto un... Però non c'è stato nessuno che realmente ha comprato un pezzo di terra e ci ha costruito sopra un centro sportivo. Sarebbe un unico per la città di Ancona assoluto. Questa mi dà, questa cosa mi dà fiducia, sì, questa sì.
Perfetto.
La squadra un po' meno.
Ragazzi, come si dice, si può voler tutto. Prima o poi avremo tutte e due.
Allora,
dai.
Diciamo che non è...
Che un giorno vadano di pari passo.
Lo so.
Il sogno di chi vuole bene l'Ancona.
Certo.
No?
Rispondendo a quel nostro amico che ha parlato appunto del centro sportivo, diciamo che non è la gente che... vuole avere immediatamente il centro sportivo. Alcune persone stanno spingendo perché sperano magari che ciò non avvenga. Probabilmente
i famosi gufetti che dicevo che stanno lì in
sì,
attesa.
Sì, sono sempre quelli, però secondo me adesso la butto lì, probabilmente spero magari per loro che venga smentito. Secondo me ormai l'atto va da gennaio. Secondo me anche perché non c'ha senso economicamente farlo adesso, cioè stiamo parlando che l'atto vuol dire 1,5 milioni cash da versare. Se invece di versarlo adesso, intanto poi non si farebbe nulla, perché sotto dicembre chi non c'è un'impresa che parte, no?
Certo.
Lo sposti a gennaio vuol dire che insomma la società può tenersi in casa, cioè, o Tiong, come ha detto la Nocelli, non la società, ma Tiong, si possa tenere in tasca 1,5 milioni, 1,8 milioni di euro per fare altre cose da qui per il prossimo mese. Insomma, che anche come tasso di interesse conviene tenerlo in casa invece che versarlo nelle casse dei comuni, che non ci farebbe nulla, perché in questo momento non ci farebbe nulla neanche il comune.
Certo.
Quindi non sarà un dramma se la firma dell'atto invece che a novembre-dicembre slittasse a gennaio, ma con l'inizio dei lavori subito dopo, perché poi dopo a quel punto i lavori possono partire immediatamente e sei nelle condizioni di poterlo fare, perché finite le feste, finite le ferie, finito tutto, il tempo vai verso anche l'estate, vai verso la primavera, diciamo così, quindi tutto può essere accelerato a quel punto. Quindi adesso non iniziamo a fare il conto alla rovescia, il countdown... il 31 dicembre non hanno insomma ragazzi, insomma,
no. C'è chi vorrebbe il 1 gennaio già,
dai,
le
cioè,
ruspe lì
parliamoci no, cioè,
il
tempi
primo
sono...
obiettivo sarà quello di avere gli spogliatoi e un campo,
esatto.
La prima cosa che faranno un campo e gli spogliatoi per far allenare la squadra attorno a questa
c'è di tutto.
Questo scheletro piano piano ci costruiscono tutto.
È un tutto enorme, cioè, ricordiamoci sempre che sarà un tutto per noi, almeno per quello che riguarda la storia dell'Ancona, sarà un tutto enorme.
Sì, e ci auguriamo che magari la stessa società, come regalo di Natale, i tifosi anconetani facciano vedere una bella, un bel plastico di quello che diventerà questo centro sportivo, perché sarebbe, credo, un'iniziativa molto apprezzata.
Top secret al momento.
Vabbè. Però diciamo che la vogliamo fare così, diciamo che magari entro l'anno il preliminare, così possono farci vedere il plastico, perché neanche noi l'abbiamo visto.
Infatti dico top secret.
Preliminare e plastico, e poi a gennaio la firma vera e propria con il versamento della cifra, quindi che possa poi partire nel 2024 tutta questa... questi lavori e tutto questo che è l'obiettivo della società dichiarato, quindi 2024, che vorrebbe dire il primo anno, quindi già uno se n'è andato, che si avvicina a quello che sarebbe l'ipotetico obiettivo dichiarato.
Sì.
Quindi partiamo con ordine, questo è il primo anno, il prossimo anno sarà il secondo.
Esatto, per quello che dicevo che la prossima estate dovremmo vedere quello step ulteriore, almeno questo è anche
la base.
Questo è anche quanto filtra comunque.
Prossimo anno ci deve essere la base per il
sì,
salto.
Sì, ma ripeto, questo è anche quanto filtra, lo disse proprio Micciola qui. In quella sera famosa, la squadra più forte dell'anno scorso, dice il prossimo anno sarà un mercato diverso, ad asticella più alta. Mi è stato confermato anche da altre fonti societarie che ci si inizierà a lavorare veramente, perché l'idea è quella. E poi dopo
le rivoluzioni noi siamo le conosciamo bene, le rivoluzioni anno per anno,
certo,
quindi
certo,
è ora che però insomma il prossimo anno io spero che la rivoluzione finisca e si inizi a costruire la base per quello che è il futuro, non il cambio
annuale. Ma sai cos'è? L'unica cosa che non va, secondo me, è fatta confusione quando si parla in 3 anni la Serie B, è che non è che per forza 3 anni e sei su,
no,
cioè, il discorso è che tu devi avere quello standard per lottare per andarci. Certo. Poi puoi sbagliare perché non ci vai per
hai
un
visto,
niente. Per...
Hai visto la Cesena, hai visto la Reggiana,
perfetto.
Hai visto le...
Devi essere lì a lottare però per quelle posizioni.
Se
poi ci
prime...
puoi andare in tre, ci puoi andare in due, ci puoi andare in quattro, ci puoi andare in cinque, ma devi lottare per quello.
Se la squadra è costruita e sei tra le prime posizioni, io penso che non ci sia nessuno che
certo,
obietterà,
certo.
No? Ma... Tranne Guido, perché...
Prego?
Cosa?
Come?
Se non chiudiamo subito, fra poco ci vediamo. Lucchese Entella e Pescara Rimini.
Esatto, 20:45 scenderanno in campo, quindi...
Domani a mezzogiorno alle 11 non c'è niente. No,
alle 13 se vuoi c'è la replica da seguire.
No, diciamo quello. No, c'è un'altra bella partitella adesso verso mezzogiorno. Martedì, dai, chi lavora martedì? Su, Cristian, sei antico.
Sono antico, vero, c'è ragione.
Grazie a Guido Montanari, capo servizio sport del Corriere Adriatico. Grazie a Cristian Camilletti.
Grazie a tutti.
Con noi, ricordiamo, c'è stato il nuovo mister dell'Ancon Dorica, Emanuele Bussoletti. C'è stato con noi Gianluca Ervatin, che ieri aveva commentato la partita con Paolo Papili, ex biancorosso. E poi c'è stato con noi anche Boris Cugnoli della Alfieri Taumatologia, che è uno degli sponsor dell'Ancona 1905. Replica alle ore 13. Noi torniamo mercoledì con Silvia Trillini
e Giuseppe Poli.
E Peppe Poli che sarà con noi. State con noi.